Abbiamo parlato di sapere complesso estensivamente. Stiamo cominciando a vedere col testo dei sette saperi che cosa significa questo sapere complesso per un certo, per una certa quota di cose. Però è opportuno andare a investigare anche altri aspetti di questo discorso che possono offrirci un aggancio magari un po' più normale a una serie di ragionamenti che stiamo facendo. Finora abbiamo detto che il nostro modello di sapere è un modello esclusivo, costruito su una serie di semplificazioni che abbiamo chiamato paradigma out-out, se vi ricordate, dove invece sarebbe opportuno inserire un'altra serie di stimoli, un'altra serie di valutazioni, un'altra serie di materiali. Andiamo a vedere perché questo oggi è più facilmente pensabile di quanto non accadesse fino a qualche tempo fa. Prima di vedere questa slide, però, dobbiamo fare un mente locale sul sistema cartesiano, sull'idea di Cartesio, sulla proposta di Cartesio che ci interessa. Saprete, immagino, che Cartesio è colui che ha formulato la famosa massima cogito ergo sum. Ecco, cogito, da questo punto di vista, che noi traduciamo normalmente con penso quindi sono, non è proprio esclusivamente e semplicemente penso, ma piuttosto è penso razionalmente. Quindi questo cogito sta per sono uomo in quanto capace di attività razionale. Ok? Non semplicemente pensiero così, non qualificato, diciamo. E Cartesio formula questo discorso appoggiandosi su una altrettanto celebre distinzione, che è quella che distingue nell'uomo, e comunque nel vivere, no, nell'uomo, scusatemi, semplicemente nell'uomo, due res, la res extensa e la res cogitans. Cosa sono queste due cose? Perché res in latino vuol dire cosa, per chi avesse delle memorie di classico. Sono, diciamo, due componenti dell'essere umano che Cartesio appunto distingue molto accuratamente, instaurando evidentemente una gerarchia tra le due, che vuol dire che se l'uomo è anima e corpo, tanto per tradurre brutalmente la questione, l'anima è più importante del corpo. Perché? Beh, uno perché appunto, come che definendo la res cogitans, è la sede del pensiero razionale di cui parlavamo prima. Quindi in pratica diciamo che l'uomo è tale per la sua res cogitans, non per altro. Poi perché quando si riferisce al corpo, che è appunto res extensa, la definisce in questo modo proprio per la sua peculiarità di essere rilevante solo in quanto misurabile, solo in quanto occupante dello spazio. Cioè il corpo umano è materia bruta, oserei dire, la quale non ha qualifiche ulteriori se non essere appunto misurabile e risponde in pieno a tutte le leggi della meccanica, cioè il nostro agire fisico è dovuto a leggi meccaniche. In qualche modo siamo una via di mezzo fra un flipper e un robot, grosso modo. Perché questo è un passaggio molto importante nella nostra cultura, anche se finora ce ne siamo accorti relativamente. Perché questo giudizio sulla materia di Cartesio, quindi questo ridurre la materia a un'estensione, perché res extensa questo significa in ultima analisi, non è semplicemente, semplicemente tra virgolette ovviamente, riferito al corpo umano, ma è riferito all'insieme dello spazio, in qualche misura è riferito all'ambiente come un tutto. L'ambiente è interamente composto di res extensa. Il che vuol dire che tutti quei pensieri di una qualità spaziale che erano pienamente recepiti dalle culture tradizionali precedenti vengono immediatamente spazzati via. Lo spazio è omogeneo, uniforme e sostituibile. Tant'è vero che sulla scorta del pensiero cartesiano, sulla scorta di questi suoi ragionamenti, Cartesio produce anche una strategia e una metodica di definizione spaziale tramite numeri, come conoscerete, immagino, gli assi cartesiani, no? Noi ogni volta dobbiamo fare qualcosa, oggi come oggi che facciamo? Tracciamo gli assi cartesiani. Ecco, quegli assi sono uno degli strumenti fondanti di misurazione, perché come saprete rispetto agli assi ogni punto ha due coordinate. Gli assi cartesiani sono i papà del GPS, del GIS, di tutte quelle cose carine che usiamo noi oggi come oggi quando vogliamo far sapere al resto del mondo dove siamo, perché di fatto il resto del tutto il mondo con questa ispirazione è riducibile a coordinate. Quindi tutto il mondo diventa numerico. Il primo passaggio del digitale non è tanto il computer quanto Cartesio. Il Cartesio è il primo che trasforma il mondo in numeri, in un modo o nell'altro. Questo perché lo dico? Perché, non so se lo sapete, ma digitale non ha a che fare con le dita, ma ha a che fare con le cifre. Noi parliamo di cultura digitale perché in inglese cifra si dice digit, e quindi il digitale vuol dire il numerico. I francesi infatti dicono numérique, perché non gliene frega un accidente delle cose americane, giustamente. Quindi quando parliamo di cultura digitale parliamo di cultura che funziona coi numeri, di riduzione di tutto ciò che ci circonda a numero. Tant'è vero che abbiamo le fotografie che diventano file, i filmati che diventano file, la musica che diventa file, i file sono numeri. Non tutti i numeri, due numeri, 0 e 1, in sequenza. Quindi come vedete l'out-out è proprio, come dire, ci sta dentro. Il computer è la macchina dell'out-out. Il computer o è 1 o è 0, o è 1 o è 0, non ci sono grosse alternative, tant'è vero che se c'è un argomento solo che sbaglia, il computer si inchioda, perché, come vedete, la flessibilità non fa parte di questo sistema di pensiero. Quindi la riduzione al digitale, come dicevamo, questa nostra strategia che sembra tanto ganza per certi versi, la possiamo riportare tranquillamente inizialmente a Cartesio. È lui che ha cominciato a dire che lo spazio è tutto uguale, quindi un metro in centro a Narnia è uguale a un metro in centro a Roma, è uguale a un metro nel deserto del Gobi, è uguale a un metro di Artico. C'è da discutere evidentemente, però da un punto di vista di fondamenti della questione, questo è il punto di vista di Cartesio. L'estensione materiale è soltanto misurabile, non può esserci un posto migliore di un altro. Questo nei nostri rapporti con l'ambiente segna uno snodo piuttosto interessante. Ma comunque. Allora, perché questo piccolo preludio e perché questa immagine qua dietro? Perché evidentemente quando uno dice una cosa poi deve anche in qualche misura farla un minimo coincidere con quello che osserva. Allora il problema è che se ci sono una res extensa e una res cogitans che sono così nettamente divise, com'è che io osservo, esperimento nel mio corpo che un'idea volontaria si traduce in movimento? Penso, alza il braccio e s'alza il braccio. Non è ovvio alla luce della teoria cartesiana, perché se res extensa e res cogitans non hanno contatti, come fa una a influenzare l'altra? Cosa che viene subito chiesta a Cartesio dai più veloci dei suoi colleghi filosofi. E Cartesio pensa che ti ripensa, se ne esce con questa idea, ovvero sia dice c'è un punto nel corpo umano che non è simmetrico, anzi giace a metà dell'asse di simmetria, ed è la ghiandola pineale. Questa sua peculiarità ci fa capire che è lì che c'è il contatto tra la res cogitans e la res extensa, cioè attraverso la ghiandola pineale l'una comanda all'altra, che di conseguenza obbedisce. Punto di vista, come vedete, estremamente farraginoso per molti versi. Ma d'altronde, ripeto, quando uno propone una teoria poi deve seguire questa teoria fino alla fine. Il problema era questo. C'erano degli epigoni di Cartesio che sono stati perfino più divertenti, che non ritenevano il caso che ci fosse neanche questo contatto nella ghiandola pineale e quindi si erano rifatti addirittura a Dio. Ovvero sì, l'idea generale è che io pensavo alzo il braccio, Dio recepiva il concetto e mi alzava il braccio. Si chiama occasionalismo ed è uno dei momenti più alti della nostra cultura, secondo me, devo dire, soprattutto in termini di comicità è fantastico. Figuratevi voi con 7 miliardi di esseri umani che non stanno fermi un attimo, sto poveraccio del Padre Eterno, quanto si sarebbe trovato a fare cose, a dire cose, eccetera, eccetera. Comunque, ad ogni modo, tanto per chiarirvi quanto l'idea dello spirito intatto, puro, mondo da qualunque tipo di contatto con la carne infetta fosse radicata nella nostra cultura viene da qui, quindi non è che noi possiamo fare no, non è vero, non ci interessa, no, qui, qui, noi partiamo da qui e ancora oggi continuiamo con questo tipo di atteggiamento, come il parallelo col digitale dovrebbe avervi suggerito. Per cui noi abbiamo un problema con la materia, la troviamo problematica nella migliore delle ipotesi, la troviamo sporca, infetta, tante cose. E abbiamo anche di conseguenza un relativo problema con ciò che accade quando la materia prende il sopravvento, no? Quindi le emozioni, le passioni, tutte queste cose, l'opposizione alla, comunque un'opposizione molto così diciamo ipocrita nel complesso, ma all'erotismo, all'attrazione fisica, al fatto che queste cose facciano perdere l'orizzonte, l'orientamento, eccetera, eccetera. Insomma, siamo un po' così strani da questo punto di vista. È una stranezza che risale a un sacco di tempo fa. La troviamo anche in Platone, per certi versi. Pensate al mito platonico dell'auriga, è esattamente la stessa idea. L'anima pura cade dal cielo per un errore, per la sua componente nera, anche lì siamo sempre da capo a 12, non è che le cose cambino molto nei secoli, e si trova imprigionata in una prigione di carne. Quindi la carne viene vissuta come esilio, come limite, come qualcosa del quale disfarsi, e la grandissima parte degli orientamenti religiosi, mistico, esoterici, eccetera, ribadisce questo discorso, quindi annientamento della carne, sofferenza, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo sempre avuto un conto aperto con questa parte piuttosto rilevante, devo dire, peraltro, del nostro essere. Quindi Cartesio ci consegna un dualismo bello e fatto, come si dice, e vi ricordo che se andiamo a riprendere il nostro libricino delle meraviglie, c'è tutta una sfilza di dualismi che Morin mette in luce nel pensiero occidentale. Siamo a pagina 26 e ci siamo abbastanza, no? Tra gli altri ci sono soggetto e oggetto, anima e corpo, spirito e materia, qualità e quantità. Quindi ci troviamo in un ordine di discorso abbastanza noto. Allora, bisogna comunque essere onesti nei confronti del vecchio Cartesio e riconoscere che comunque non era del tutto così ovvio, non erano affatto così ovvie le conseguenze del suo pensiero. Non era detto che noi saremmo arrivati a tali vette di applicazione cieca, tanto per dirla con Morin, delle idee cartesiane. Ci sono una serie di step intermedi che però complicano un tantino le cose. Uno, fondamentalmente, è questo dell'incontro tra razionalismo ed evoluzionismo. Dobbiamo prima di tutto considerare che l'evoluzionismo, per carità, non voglio assolutamente dire che non sia vero, visto che c'è un dibattito che ancora ferve in proposito, per carità, sono un evoluzionista, però in un certo senso diciamo che presenta un quadro di riferimento, di meta riferimento in un certo senso, che è stranamente concorde con quelle che erano le idee del periodo. Vi faccio presente, per esempio, che c'è anche l'economia che si sta affermando in questo frangente, e uno dei punti centrali del pensiero economico classico è la concorrenza, ovvero sia l'idea che gli uomini siano costantemente l'un contro l'altro armati per accaparrarsi le migliori risorse e le migliori posizioni del mercato. Stranamente, quando andiamo a sentire cosa ne pensa Darwin, scopriamo che c'è una specie di concorrenza costantemente in atto fra le specie, che tutte quante, le une contro le altre, non fanno altro che lottare per accaparrarsi le migliori risorse presenti nell'ambiente. È uno schema abbastanza, come dire, comune di questi due punti di vista, no? Quindi diciamo che anche qui abbiamo una riprova del fatto che le teorie scientifiche non sono affatto esenti dall'influsso della cultura nella quale vengono formulate. In un certo senso il darwinismo è un un'applicazione al biologico di quelli che erano i concetti fondamentali della concorrenza economica, che a loro volta derivavano da tutto un lungo dibattito che si era puntualizzato con Hobbes. Quindi, insomma, siamo sempre più o meno nello stesso brodo di coltura delle nostre idee. Però comunque diciamo che erano idee che appunto erano particolarmente coerenti col pensiero e lo spirito del periodo e quindi hanno un discretissimo successo. Ovviamente vengono rapidamente esportate dal campo biologico per essere adattate in qualche modo al campo sociale. Herbert Spencer è il primo darwinista sociale per certi versi. E quindi la lettura della questione qual è? Visto che le specie sono perennemente impegnate in una lotta senza quartiere per assicurarsi le risorse e le posizioni migliori nel pianeta e nell'ambiente, evidentemente noi siamo la specie migliore di tutte, perché abbiamo un successo che non è comparabile a quello delle altre specie, le usiamo, le sfruttiamo, ne facciamo ciò che vogliamo, indi anche noi rientriamo in questa dinamica. Quindi la nostra specie si sta evolvendo. La domanda è: come si evolve? Diventa sempre più bella, diventa sempre meglio costruita fisicamente, diventa sempre più intelligente. Noi abbiamo una domanda, a parte, lasciamo perdere questo, però abbiamo una risposta che c'era già stata data da Cartesio: l'essere umano si specifica per essere razionale. Allora, se questo è vero, cioè se noi siamo umani in quanto razionali, e se la specie umana evolve, dove andrà ad evolvere? Nell'essere razionale. Diventerà sempre più razionale. Evviva! Che meraviglia! Sempre più razionale, sempre più trasparente. Se ci fate caso, questo è un termine che oggi come oggi torna continuamente. Pretese folli di trasparenza. Perché ricordo che Cartesio non solo parlava di questo, ma sosteneva la necessità di idee chiare e distinte, ben separate, nette, no? Tutta questa serie di paranoie, se vogliamo metterle così. Cioè di Ronca le chiama strutture schizomorfe, non a caso, perché effettivamente portano a una certa forma di schizofrenia in ultima analisi, ma ad ogni modo lasciamo perdere. Quindi il percorso della specie umana, come dicevamo, nella legge dettata dall'evoluzionismo, non può che andare costantemente verso una razionalità più perfezionata, quindi più pura e quindi più disincarnata. Lo iato tra res cogitans e res extensa non può che approfondirsi costantemente. E quindi ci troviamo a giustificare, vedete che la parola residui sta tra virgolette, il che mi porge il destro per raccontarvi un'altra cosa che è interessante prendere in considerazione, che è la teoria dell'azione di Vilfredo Pareto, perché il termine viene da lì, per cui sarebbe opportuno che sapeste di che cosa sto parlando. Domande fino a qui? Ok. Allora, Vilfredo Pareto è uno dei pochissimi sociologi italiani di fama mondiale, nonché personaggio estremamente peculiare per la sua biografia intellettuale. Pareto parte come ingegnere. Parte come ingegnere, in particolare come direttore delle ferriere di Valdarno, che stanno a un tiro di schioppo da qui, quindi insomma abbiamo anche in qualche misura un qualche tipo di feeling col buon Vilfredo, che era un tipo dal carattere quasi insopportabile, oggettivamente. Se andate a leggere qualcuna delle sue lettere, va ammazzata dalle risate per tutti gli insulti che dispensava a destra e a sinistra nei confronti dell'universo mondo, e a un certo punto si rompe le scatole di fare l'ingegnere e decide di diventare economista, anche perché incontra nel frattempo Maffeo Pantaleoni, che è uno dei principali economisti italiani di quel periodo. E quindi, dicevamo, diventa economista. Poi, a un certo punto, diventa sociologo. Buffo. Già credo di avervi accennato con Comte che queste conversioni lasciano di stucco. Perché? Perché Pareto di fatto era un economista di grande fama, ci sono ancora oggi dei teoremi di Pareto che si studiano, quindi non parliamo di uno che proprio non ci capisce un accidente, no? Ha formulato una serie di leggi economiche, che sono leggi economiche, vabbè, però comunque nell'ambito economico vengono molto valutate, tant'è vero che ancora oggi vi si fa ricorso. Quindi, uno che fa l'economista tra 8 e 900, in un momento di massimo splendore dell'economia, decide di diventare sociologo, cioè quello che spottano tutti, è buffo. Però Pareto sa anche dirci perché è diventato sociologo. Dice Pareto: l'economia studia l'agire razionale dell'uomo. Un agire razionale che noi abbiamo cominciato a interpretare esclusivamente come agire utilitaristico. Cioè noi abbiamo stabilito una serie di cortocircuiti, e questo lo vedremo meglio nel libro, nel mio libro, ma comunque ve lo comincio a anticipare, per cui da razionale siamo passati prima a razionalistico, poi siamo passati a utilitaristico, poi siamo passati in qualche modo a economico. Quindi secondo noi l'agire razionale è l'agire economico. Secondo noi, insisto su questo. L'agire economico cosa, come può essere definito? Può essere definito come l'agire massimizzante. Un'azione economica è un'azione che con la minima spesa ottiene il miglior risultato, il massimo risultato. Ok? Quindi è abbastanza semplice da mettere a fuoco. È la stessa, è la stessa azione che Weber, del quale ci occuperemo magari un altro giorno perché sennò diventa un finimondo, oppure vediamo come va, però insomma Weber definirà azione razionale rispetto allo scopo. Ok? Quindi dice Pareto: l'economia studia le azioni, e lui le chiama logiche, che sono quindi in ultima analisi le azioni economiche. L'economia, quindi. Qual è il problema? Dice, io quando mi guardo intorno non vedo azioni razionali. Diciamo che se dovessi stabilire una percentuale direi che c'è il 9, 7, 8, 9% di azioni razionali e tutte le altre irrazionali. Quindi se voglio comprendere la realtà è inutile che studi quell'8-9% che non mi dice niente, devo andare a studiare gli altri, devo capire perché la gente si comporta in modo non razionale. E quindi devo fare il sociologo, non l'economista. Questa può essere già una buona ragione del motivo per cui gli economisti normalmente non ne imbroccano una, perché ritengono che tutti noi ci si comporti in modo economico, quando è vero, invece, difficilmente lo facciamo. Quindi capite che Pareto c'ha, insomma, è disposto anche a pagare dei prezzi per questa sua necessità cognitiva, questa sua necessità di comprensione. Nella fattispecie, invece di essere uno dei personaggi più di richiamo del pianeta in quel periodo, diventa professore di sociologia in Svizzera, posto non particolarmente celebre, diciamo, per la tradizione sociologica, per cui, insomma, in qualche modo si autoesilia nella sua questione. E formula questa teoria dell'azione che è particolarmente interessante. Allora, Pareto parla di azioni logiche e non logiche. Come abbiamo già visto, il modo di definizione negativo è un modo che stabilisce gerarchie. Per cui tra l'azione logica e l'azione non logica, qual è quella più importante? Quella migliore delle due? Su? Quella logica. Il modo negativo di definire vuol dire che quando tu definisci qualcosa come non essente qualcos'altro, è il qualcos'altro che è importante. Per cui un'azione non logica è tale in rapporto all'azione logica, la quale invece è interessante. Allora, l'azione logica qual è? È l'azione economica, come abbiamo detto, però Pareto la definisce in modo un po' più articolato e ci dice che è l'azione nella quale la connessione tra mezzi e fini è evidente anche a un osservatore esterno. Perché? Allora, la connessione tra mezzi e fini è abbastanza, cioè anche di logico oggettivamente, no? Io devo andare a Milano, non passo da Roma a Milano, non passo per Napoli, grosso modo, anche se chi vola sa perfettamente che questo non vale. Io sono andato a Chicago e prima mi hanno portato a Atlanta, per cui mancava poco che passassimo per Bogotà e più o meno eravamo lì. Ma comunque, a parte questo, perché c'è bisogno di un osservatore esterno? E chi è questo osservatore esterno? Uno qualunque? No, è Pareto. O chi per lui? E questo a che ci serve? Ci serve perché altrimenti, di fatto, difficilmente si trovano azioni che non presentino una connessione fra fini e mezzi. Ma il problema è che questa convinzione, spesso e volentieri, non è né razionale né scientifica né logica. Pareto fa il celebre esempio del marinaio greco. Il marinaio greco vorrebbe non incontrare delle tempeste quando esce con la nave. Chi è il dio del mare? Nettuno. Quindi il marinaio greco fa un sacrificio a Nettuno e dal suo punto di vista sta essendo estremamente razionale. Però c'è Pareto che sa perfettamente che Nettuno non esiste e quindi dice il marinaio greco è un pollo perché non c'è nessun Nettuno e quindi che cosa diavolo si sacrifica? Ok? Quindi, come vedete, in Pareto c'è una forte componente etnocentrica e supponente per molti versi. Cioè Pareto è quello che può sindacare il resto del mondo decidendo se è razionale o no, se è logico o no. Quindi capite che l'azione logica deve essere comunque interpretata anche da qualcuno che è in grado di dire quando questa è logica. Nella sua forma pura è l'azione economica, perché appunto quando io vedo che posso ottenere un qualche tipo di fine, in linea di massima un guadagno, perché appunto parliamo di economia, con il minimo dispendio possibile, il mio guadagno è il massimo possibile, quindi io sto essendo perfettamente logico. Ci siamo fin qui? Quindi l'azione economica è il nostro modello di azione logica. Ma ci sono pure quelle non logiche, come abbiamo visto, anzi sono la grandissima parte. Perché Pareto fa la strategia logico-non logico, quindi mi piace tanto l'azione logica, ma questa cosa è un po' complicata come stiamo per vedere. Ad ogni modo, cosa dice Pareto? Dice: io vedo che la gente si comporta in modi che invece non sono economici. Tanto per farvi un breve esempio, per chi non conosca di microeconomia, si presume che questo fantoccio detto homo economicus, che sarebbe una raffigurazione dell'uomo fatta dagli economisti, prima di fare degli acquisti si metta a casa, si stili tutta una lista delle cose di cui ha bisogno in ordine gerarchico, dopodiché si periti di andare sul mercato a cercarle nei posti più economici e quindi riesca con un giro di spesa a massimizzare il suo ritorno, quindi compra tutto ciò di cui ha bisogno spendendo il meno possibile. Ora, quanti di voi fanno così quando vanno a fare la spesa? Ecco, temevo qualcosa del genere, anche perché oggi come oggi, se dovessi mettere a fare tutte queste indagini di mercato, perderesti talmente tanto tempo che qualunque guadagno tu avessi fatto nel risparmio immediato ti si sarebbe nullificato con i giri in macchina, le telefonate, le cose, insomma. Però questo gli economisti hanno qualche difficoltà a ponderare. Allora, che cosa vede Pareto? Invece vede gente che esce e compra cose senza preoccuparsi. Tipo, ho 50 euro di spesa e torno a casa con un paio di scarpe da 400. Che diavolo è sta cosa? Come hai fatto? Allora lì è evidentemente un'azione non logica. Allora dice Pareto, come la analizzo, come la capisco io questa cosa? Ci sono in noi dei residui, ovvero sia delle sorgenti di spinte non logiche che ci spingono ad agire in un certo modo, tipo mi piacciono quelle scarpe. Tanto fa. Compro le scarpe sulla spinta, no, dell'entusiasmo di queste cose. Però io ho un'esigenza, e qui dobbiamo riflettere un po' meglio, ma intanto ve lo dico, ho un'esigenza di percepirmi come razionale. Io non sono disposto a pensare di agire, come si dice in francese, a cazzo. Io ho bisogno di potermi dire che sono razionale, sempre. Quindi, che faccio? Entra in atto un altro movimento che è fantastico, ed è credo il contributo più bello di Pareto alla sociologia e alla comprensione del mondo, che è la derivazione. Ovvero sia, mi racconto una montagna di cazzate sul perché ho fatto quell'acquisto. No? Allora comincio, tipo, uno standard in questo caso, chi più spende meno spende. Sì, avrò speso 4 volte, 5 volte quello che dicevo, però queste scarpe sono di ottima fattura, mi dureranno il sestuplo di quelle che avrei comprato, quindi in ultima analisi, nel lungo periodo, ho fatto un affarone. E sei contento matto, c'hai le scarpe che volevi, te sei pure assolto. Meglio di così se muore. Quindi, come vedete, Pareto riesce a tirar fuori una delle nostre strategie tipiche di vita. Perché chi di noi non si è raccontato ste stronzate? Spesso, no, non una volta ogni tanto, noi campiamo raccontandoci cazzate. E quello è il punto. Però c'è un punto che va tenuto presente, non ce ne rendiamo conto. Cioè non è che siamo furbi, ne prendiamo atto e ce le raccontiamo, no, ci vengono spontanee. Ci vengono proprio naturali, perché partono da quelle regioni del nostro essere che non sono così consapevoli, non sono così attente, non sono così controllate come pensiamo di essere, qui pure vedremo che c'è da discutere estensivamente, ma ad ogni modo, quindi per noi è così. Capite? Non so quante volte vi sarà capitato di aver parlato con un amico o un'amica che vi aveva giurato che non avrebbe più frequentato un altro amico o amica o comunque conoscente comune. E poi c'è finito a letto, c'è si è sposato, c'è andato in vacanza e tu lo guardi e dici, ma non mi avevi spiegato tutte le ragioni del mondo per le quali, ma, e lì cominciano tutta una serie di argomentazioni che non finiscono più e suonano pure plausibili. Quindi, come vedete, ci facciamo una cortina di fumo tutto intorno, splendida, perché noi non riusciamo a concepire di non essere razionali. Perché? Oh, qui la domanda è di quelle che non è che si risolvano in un batter d'occhio. Diciamo che per il momento ci possiamo limitare a ragionare su quello che ha detto Cartesio. Noi ci vogliamo essere razionali perché sentiamo che il nostro essere razionale vuol dire essere umani. Quindi se non siamo razionali, non siamo umani, siamo bestiali, animali, siamo qualcosa che a noi non piace perché la nostra immaginazione di noi stessi non riesce, non solo per colpa di Cartesio, diamogliene atto, non riesce a vederci come animali, cosa che peraltro siamo spesso e volentieri. Tant'è vero che cosa facciamo? E qui è molto interessante per comprendere. Di solito quando ci sono dei comportamenti che riteniamo inaccettabili, cosa diciamo? È da bestie fare così. Ora, quale bestia conoscete che normalmente è genocida, assassina seriale, pedofila? A me non me ne vengono in mente, le bestie non le fanno queste cose. Però noi quando dobbiamo condannare qualcuno perché l'ha fatta, diciamo è una bestia. Perché? Perché non lo vogliamo fra gli esseri umani. Perché se no potremmo esserlo pure noi, e noi è molto meglio che lo togliamo di torno. Quindi come vedete, il nostro dialogo continuo tra animale... Prego.
Cioè, noi non possiamo anche nella ragione avere degli errori, cioè sbagliare.
Ah, estensivamente, ma d'altronde era il capitolo di Moran, questo ci dice. Nel senso, dice la vostra collega, se la ragione è illogica,
logica.
È logica, dice possiamo fare degli errori, sì, estensivamente, non c'è nessun tipo di ragione per la quale non ci sia questa possibilità, ed è normalissimo che sia così, perché vi ricordo che prima di Cartesio ci avevamo detto che errare humanum est. Quindi io sono umano in quanto sbaglio, non in quanto affermo cose. Quindi già tutta un'altra, potrebbe essere tutta un'altra vita quella che ci verrebbe incontro con un tipo di massima di questo genere. Però quindi, come vi dicevo, il nostro rapporto con l'animalità è un problema costante. Anche perché noi di fatto siamo in larga parte animali, che ci piaccia o meno. C'è verso di a capo, rispondiamo all'ambiente, rispondiamo a stimoli che non conosciamo e quindi rispondiamo in modo a volte esagerato, a volte fuori dalle righe, abbiamo delle reazioni incomprensibili, oggi cerchiamo di capirle un po' meglio, ma comunque tutto questo ci dice che noi siamo anche animali, come dice giustamente Moran, no? Troverete un passaggio in cui dice c'è l'homo sapiens ma c'è l'homo demens, e vivono insieme, non è che uno è uscito nel frattempo e l'altro sta andando a farsi una birra, stiamo sempre lì, tutti quanti. Quindi questo passare da sapiens a demens è... tra l'altro Homo sapiens, aristiamo da capo a 12, l'homo, no, come mi diceva un vostro collega che oggi non c'è, mi dispiace, dice il sapiens ha fatto una strage ai tempi, no? Perché noi ci siamo incaricati di togliere l'homo habilis, l'homo erectus, l'homo di Neanderthal, cioè tutti quelli che in qualche modo potevano darci fastidio, noi ce li siamo tolti di torno e ci siamo detti siamo i più fighi del bigonzo, tant'è vero che l'homo sapiens non si chiama solo sapiens, ma si chiama sapiens sapiens due volte, perché... deve essere chiara sta cosa che noi siamo uomini perché siamo razionali, quindi ci viene già da un po' sta cosa, insomma. Allora, come dicevamo, questa nostra esigenza di essere razionali ci spinge a convivere col nostro non essere razionali attraverso delle strategie che Pareto ha studiato in modo eccezionale. Ok, Pareto ci dice noi campiamo di derivazioni. Allora, dov'è qui il primo aspetto interessante? Vi sarete resi conto che Pareto era un tipo intelligente, tutto gli si poteva dire tranne che. Però vi rendete anche, ed era un positivista pure lui, come Comte, quindi. Okay. Ovvero sia, era uno di quelli che sosteneva che le cose avevano una loro logica oggettiva, no? Vi ricordo, positivista, positum, dato, quindi i dati parlano. Allora, uno che ha i dati che parlano, mi chiedo, può dirmi che il 92% delle mie azioni è residuale? Perché questo mi dice Pareto. Cioè, vi rendete conto di quanto è ridicola come definizione? Se c'è un 8% e un 92%, a casa mia residuo è l'8, non è il 92, altrimenti uso un altro termine. Però Pareto non riesce a essere oggettivo, per quanto lui vorrebbe tanto, e quindi continua a dire che i residui sono gli istinti e le emozioni, perché l'azione più importante è comunque l'azione razionale. E non solo, ma sono residui di cosa? Del processo di evoluzione. Quindi l'uomo si evolve per essere sempre più razionale, ma gli restano sti residui. È un processo che, diciamo, poco economico, perché un processo nel quale il 92% del prodotto è un residuo, sarebbe meglio non prenderlo in considerazione, no? Però lui questo ci dice. Quindi vedete che anche negli scienziati sociali più intelligenti il fervore ideologico è superiore alla capacità d'analisi critica. Come fai a definire 92% residuo e 8% no? Residuo è qualcosa di residuale, qualcosa di scarto, qualcosa di piccolo, no? Non può esserci uno scarto che è praticamente quasi il 100%, perché allora vuol dire che hai sbagliato qualcosa da qualche parte. Infatti, chiaramente, vi faccio tra l'altro presente che è la stessa percentuale di significanza delle parole nella comunicazione. Vi ricordate che abbiamo detto che gli scienziati della comunicazione ci dicono che nel messaggio l'8% è quanto pesano le parole, quindi la parte logica. Quindi stiamo sempre da capo al 12, lo sanno tutti che noi non siamo logici. Il problema è che non ce lo diciamo, facciamo finta di inventarci altro. Quindi andiamo avanti, forsennatamente, con queste simpatiche derivazioni, siamo sempre convinti di essere delle perle di razionalità, e abbiamo delle grosse difficoltà a capirci l'un l'altro e a capire pure noi stessi, perché appunto spesso e volentieri ci sorprendiamo e ci troviamo a fare cose che io avevo giurato che non l'avrei mai fatto, eppure sto qua e lo sto facendo. E lì mi dico un sacco di cose per dirmi no. Allora chiamo gli amici, dimmi tutto, e ti fai ripetere tutta una serie di cose, tanto per rientrare un attimo nell'ottica. Però vedete che quindi il nostro farci, il nostro essere, sono costantemente un segno di questa difficoltà. Cioè noi viviamo costantemente su un crinale tra ragione ed altro. Però su questo crinale abbiamo posto delle condizioni estremamente disagevoli, perché, ripeto, ci siamo incaponiti da secoli a questa parte a ritenere valida d'attenzione, stimabile e preziosa la nostra parte razionale, che per carità nessuno ce la vorrebbe togliere, ma non ha diritto di ambire così tanto a un primato di questo genere, come stiamo per vedere. La ragione ci distingue in larga parte dagli animali, ci stiamo dicendo da secoli. Gli etologi e molti altri studiosi hanno dei seri dubbi su questo recentemente, però al momento ancora non abbiamo un animale che parla e ci dice quanto siamo scemi, per cui può darsi che sia vero. Però chiunque frequenti un animale o abbia un animale sa perfettamente che i suoi comportamenti non possono essere definiti soltanto istintuali. Non esiste, non c'è un cane che sia soltanto istintuale, non c'è un gatto che sia soltanto istintuale, anzi ti chiedi come al solito, no? Dice ma gli manca la parola, come mai? Perché è talmente ovvio che ti sta dicendo cose, che pensare che non è vero è soltanto perché te sei coccio, fondamentalmente, perché non vuoi assolutamente pensare che possa esserci una contiguità fra te e il tuo animale, tu sei il padrone e quello è l'animale. No? Tanto è vero che gli animalisti oggi parlano di umano responsabile, perché il padrone è un brutto termine, in certe logiche. Però comunque anche il rapporto con gli animali è un rapporto del quale dovremmo cominciare a preoccuparci, soprattutto visto che li stiamo sterminando tutti, anche quello insomma è un po' un problema. Che ora è? 4:10. No, fatemi vedere qual è la prossima slide, vediamo se facciamo 5 minuti di break adesso o dopo. Facciamo 5 minuti di break adesso. Allora, Allora, no, non... come diceva la signora, 12 ore di lezione in un giorno e mezzo cominciano ad essere un po' pesanti, per cui di fatto non è vero che il problema dell'animalità non lo affrontiamo, perché c'è un capitolo intero nel mio libro, quindi dovremmo fare tutto quel discorso. Per cronaca, quello che vediamo qui ora è riferito anche a Morin, che lo trovate alle pagine 53 e seguenti, che sono l'umano dell'umano, giusto appunto. Mi pare. Sì. E poi l'ho trovato appunto nel mio libro a pagina 82, dove c'è un capitolo che si chiama Animale, facendo qualche piccolo cavambur, tanto per tenersi sul morale, come si dice. Allora, cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo gli ultimi risultati, diciamo le ultime conquiste conoscitive per quanto riguarda la struttura del cervello e gli step evolutivi che il nostro organo preferito ha percorso per diventare quel che è. Sappiamo, e questa è la teoria di MacLean, che è tra l'altro appunto riportata direttamente da Morin a pagina 54, lì comunque, ok, e ci dice che nel cervello sono distinguibili tre distinte fasi evolutive. La prima, che è il paleoencefalo o cervello rettiliano, è quella che vedete in azzurro nell'immagine. Coincide grosso modo col cervelletto e il tronco spinale, grosso modo. Ed è quella, quella rozza. Questa cosa mi fa ammazzare dalle risate perché adesso vediamo. Cervello rettiliano, no? Vuol dire che praticamente ce l'avremmo in comune pure con le lucertole, e quindi a noi non è che ci piaccia molto. Per cui diciamo che si tratta di una forma di cervello poco evoluta. Che fa questa forma di cervello poco evoluta? Si occupa di gestire tutta la nostra vita. E meno male che è poco evoluta. Pensate se invece era più evoluta, che cosa sarebbe riuscita a fare? Voi vi riuscite a figurare tutto quello che succede dentro di noi in ogni momento dato? Provateci, perché è una discreta vertigine. Pensate a tutti gli organi che vanno per conto loro, flussi sanguigni, emissioni di ghiandole surrenali, renali, particolari, enzimi, proteine, digestioni, messa a punto di procedure di escrezione, eccetera, eccetera, tutto insieme. E questo sarebbe il cervello rozzo che lo fa. Non so se vi rendete conto delle stupidaggini che riusciamo a dire, no? Ecco. Perché per noi vivere è ovvio. Noi viviamo, che c'è da sta a pensare a respirare. No, però immaginate soltanto se dovessimo pensare a vivere. Cioè, se vivere fosse una qualche tipo di attività che ci competesse, no? Quest'io che rompe tanto le palle. Se dovessi occuparsi di respirare, digerire, far pompare il sangue, far fare tutto quello che devono fare tutti gli altri organi dei quali ho a stento conoscenza, moriremmo in 20 secondi, 30 secondi. Oh, mi sono scordato il cuore, no, i polmoni, no, pensavo gli occhi, e boom, fine della giostra. Ecco, allora noi funzioniamo grazie a un cervello, così, d'accatto, diciamo, fondamentalmente, che non ci piace tanto perché è tristemente in comune con gli animali. Ora, vi faccio anche presente che l'insieme del cervello, nonché del nostro corredo del DNA, è nel 98% comune anche alle scimmie, per cui tutta sta prosopopea dell'essere diversi agli animali, vabbè, ne possiamo parlare. Un libro di qualche anno fa di grande successo si chiamava La scimmia nuda, eccoci qua. Allora, questo cervello, dicevamo, si occupa di quasi tutte le questioni di sopravvivenza assortite, dopodiché ha a che fare con i riflessi, gli istinti e gli stati di eccitazione, quindi è anche, insomma, piuttosto divertente, diciamo. Poi abbiamo il sistema limbico, che non ha niente a che fare con le anime dei poveretti che sono defunti prima di essere battezzati, ma si chiama così perché il limbus in latino significa anello, ed è di conseguenza una specie di struttura a ciambella che si è sviluppata attorno al cervelletto, e che sta lì e fa cose interessanti, anche lei, memoria a lungo termine, emozioni, stati dell'umore. Quindi pure qua, insomma, diciamo, Poi, ringraziando Dio, c'è la neocorteccia, che sarebbe tutta quella parte intorno, che è quella che vedete quando c'è un qualche autopta che vi tira fuori il cervello, fa guarda sto cervello. Ecco, quella che vedete in quel momento è la neocorteccia, che è la sede del pensiero evoluto, e quindi ci piace tanto, perché è quella che ci rende umani, come dicevamo con Cartesio, no? Quindi il pensiero astratto, processi logico-matematici, tutte queste cose che ci fanno dire ammazza quanto siamo forti rispetto al resto del pianeta. Che succede? Che se noi ragioniamo in termini evolutivi, come abbiamo detto di ragionare, e abbiamo queste assegnazioni di compiti, no? Possiamo andare a controllare se ci aveva ragione Cartesio. Ovvero sia, possiamo andare a vedere se effettivamente istinti ed emozioni sono residuali. Perché sappiamo che uno dei corollari della teoria evoluzionista è che gli organi che non servono s'atrofizzano. Noi abbiamo tutta una lunga serie di cose che non ci servono, che non si è capito bene come mai stanno lì, ma diciamo che il processo evoluzionistico ultimamente lo stanno revocando anche in modo molto spiritoso, in una specie di successione di botte di fortuna inaudite, nel senso che c'è un autore che ha appena scritto un libro che si chiama Il cervello, questo accrocchio, tanto per capirsi, che ci segnala tutta una serie di problemi con la nostra organizzazione fisica, che si poteva fare meglio, però questa ci abbiamo, perché per cui insomma non è che c'è molto da girarci intorno. Ma ad ogni modo noi abbiamo un sacco di cose, non so, tipo la cistifelle, l'osso sacro e tutta una serie di altre parti, che erano evidentemente, avevano un qualche scopo qualche millenni fa, ma poi non sono servite più a niente e sono rimaste lì. Allora abbiamo visto che Cartesio sostiene che istinti ed emozioni sono residuali, per cui io dovrei arguire che se fosse vero, le parti fisiche cui competono istinti ed emozioni dovrebbero essere in via di atrofizzazione. No, non fa una piega, scusi, di via. Quando vado a vedere il cervello mi accorgo che godono di ottima salute. Cioè niente che ricordi processi di, come dire, perdita di centralità da parte del cervello rettiliano o del sistema limbico, anzi ci accorgiamo con una serie di analisi, ricostruzioni in immagine, studi locali e via discorrendo, che l'architettura neurale del cervello sembra, come dire, sostenere la fase opposta, ovvero sia scopriamo che esistono dei condotti nervosi che dall'occhio vanno prima al sistema limbico, nella fattispecie all'amigdala, che è una delle componenti, una ghiandola che fa parte del sistema limbico, prima lì che non al cervello razionale. O per banco. Come mai? Non so se vi è mai capitato di reagire a qualche tipo di pericolo in modo, come dire, istantaneo. Scansarvi senza farci caso, trovarvi da qualche altra parte rispetto a un corpo che volava, afferrare al volo qualcosa che non avevate praticamente visto fino a 0,4 centesimi secondo prima. Ecco, cose di questo genere. Non è che siamo superuomini, è che funzionava quel tipo di connessione lì. Cioè, il nostro modo di essere è costruito perché in certi casi, non si sa chi, se c'è il disegnatore intelligente oppure comunque una qualche logica immanente della questione, ci si è resi conto che se stai troppo a pensare sulle cose ci lasci la pelle. E quindi c'è una forma di, no, override. Quello che dovrebbe essere in via di atrofizzazione non solo gode di ottima salute, ma spesso prende il sopravvento sull'altro e agisce al posto suo. Tu non ti ricordi. Non sai che è successo, sai solo che sei stranamente salvo, no? C'hai un vaso di fiori spappolato a 5 centimetri dai piedi, però sei salvo. A me è successo un paio di volte, che ricordo ancora con un brivido, che una volta stavo per investire qualcuno sulle strisce in una notte di pioggia e nebbia, l'ho visto all'ultimo momento a dir poco, e dopo qualche secondo ero accostato con la macchina dall'altra parte della strada, non so come c'ero arrivato, però di fatto quello era sopravvissuto, eppure io, meno male, sennò probabilmente la mia vita sarebbe stata un tantino diversa. E non so assolutamente dire come è successo, non so assolutamente dire come ho fatto a evitarlo, che manovre, non lo so, ho reagito così, distinto quelle cose che diciamo, ecco. Quindi vedete che il nostro corpo è fatto in modo da privilegiare l'istinto certe volte, non il ragionamento, non le pippe mentali, perché se dici no, che mi conviene fare, forse dovrei passare di qua, forse dovrei passare di là, pallo, piede in pieno, hai chiuso la frasca, quindi non è così che funziona. E ci sono un sacco di culture che si sono accorte di questo fatto molto prima di noi e con molta più intelligenza, oserei dire, di noi. C'è qualcuno di voi che gioca a biliardo? Niente, siete tutti, come dire, sani e morigerati. Manca poco che nessuno di voi beva anche, no? Ah, uno che gioca, eccolo, colpevole. Non era una cosa offensiva, bene giocare a biliardo. Ma comunque, insomma, il biliardo è uno degli esempi che mi vengono meglio anche perché l'ho provato in prima persona, ma comunque quando parliamo di fortuna del dilettante o del principiante, no? Tutti dicono, quando fai la prima volta una cosa ti viene benissimo perché sei fortunato. No, non è che sei fortunato. La prima volta ti viene bene perché la ragione non ha nessun materiale su cui lavorare, quindi non rompe le palle. La ragione sta ferma da una parte e ti lascia fare le cose come ti verrebbe di farle. E vengono bene. Io ancora mi ricordo la mia prima partita a biliardo, che fu una specie di partita tipo io chiaro e l'oscuro, in cui mi chiedevo, ma che c'è di difficile in questa cosa? Guarda, le palle vanno tutte dove dico io, una meraviglia proprio. La seconda partita non è entrata in buca mezza. Perché? Perché la seconda partita mi ricordavo quello che avevo fatto la prima, per cui ha cominciato a ingranare la ragione discorsiva, mi ha cominciato a dire no, lo devi spostare un po' di qua perché l'effetto, e a quel punto le palle hanno cominciato ad andare letteralmente dove gli pareva. Quindi quello che noi testimoniamo è che spesso e volentieri per certi tipi di attività, e su questo si potrebbe discutere estensivamente, la presenza della ragione è d'intralcio e non di supporto, non è un bonus, è una palla al piede. Qualcuno di voi fa delle arti marziali di sorta? Oh, meno male, un po' più di mani, ringraziamo Dio. Allora, nelle arti marziali, in particolare il judo, che conosco anch'esso perché l'ho praticato estensivamente, si parte con la cintura bianca. In Giappone o in Cina ci sarebbero un altro paio di cinture, poi la nera. Siccome noi non siamo capaci di fare niente se non ci danno continuamente i dolcetti, abbiamo tutto l'arcobaleno, quindi 35.000 cinture di tutti i colori del mondo per arrivare finalmente alla nera. La quale nera è divisa in ulteriori n dan, mi pare 12 se non ricordo male, poi finisce? No, perché la cintura più importante in judo è bianca. Tutta sta fatica per trovarmi, no, è un po' più larga, in modo che tu sappia che non sei proprio uno che ha cominciato l'altro ieri, ma sono appena 45 anni che vai avanti. Però il messaggio simbolico è piuttosto chiaro. Vuol dire che chi sa fare benissimo judo riesce a comportarsi come se non ci fosse la ragione, pur essendoci la ragione. Quindi le discipline marziali, tutte le discipline orientali, sono il superamento dell'ostacolo della ragione. È quello che abbiamo detto anche noi occidentali spesso e volentieri, una delle frasi più belle di Miró, che tra l'altro non è uno dei miei pittori preferiti, ma comunque chi se ne frega, è: ci ho messo 80 anni per imparare a dipingere come un bambino. Che è esattamente la stessa cosa. E questo ci permette di capire pure un altro di quei luoghi comuni orribili che si sono accumulati nella nostra cultura, il fanciullino del poveraccio di Pascoli. Che a me mi fa una pena pensare a quest'uomo nella tomba che si sente tutte le cazzate che abbiamo detto noi sul fanciullino, che hanno portato in pratica a una generazione di adulti rincoglioniti che vanno in giro in Bermuda e so contenti anche a 70 anni di essere deficienti. Ecco, non era quella l'idea. Perché il bambino, come ci insegnano anche per esempio le narrative, le fiabe romantiche tedesche dell'Ottocento, non so se vi ricordate quella del re nudo, chi è che dice, ma il re è nudo? È un bambino. Perché il bambino da sempre viene percepito come colui nel quale la ragione non è ancora diventata un sistema di regole ferree che ti fanno non vedere la realtà. Quindi diciamo che, usando cose che abbiamo già detto, la ragione non è ancora il letto di Procuste maledetto che ci portiamo in giro noi sulle spalle sempre. La ragione non è d'ingombro. Vuol dire che la ragione funziona in certi casi, ma non è che serva sempre. C'è nessun motivo per essere iperrazionali come i nostri filosofi e gran parte di coloro che ragionano oggi vorrebbero. Non c'è nessun motivo. Perfino un filosofo problematico come Wittgenstein, che era partito con il Tractatus Philosophicus, pippa infinita su ciò di cui non si deve parlare, si tace, insomma, che essere proprio accoltellate, dopo un momento di crisi della sua vita, improvvisamente comincia a dire: ma non è che io debba ogni volta misurare le cose in centimetri, se costruisco un ponte va bene, altrimenti posso pure dire più o meno lì, cioè non c'è nessuna ragione per cui io debba essere costantemente preciso e razionale nelle cose. A volte serve, se sto costruendo un ponte è meglio, ma se sto passeggiando no. No? Che me frega di sapere quanti metri precisamente ho percorso facendo una passeggiata? Eppure cos'è che si vende tanto per Natale? I contapassi. Come se tu non riuscissi a correre senza qualcuno che ti fa i conti sotto i piedi. Hai corso 8,4 miglia. Adesso abbiamo perfino le scarpe con dentro il GPS che ti dicono sei partito da qui e sei arrivato fino a qui. Quindi hai percorso, fanno tutti i conti del mondo. Ma la domanda è, ma chi se ne frega? Cioè perché? Non sono in grado di sentire quando ho corso abbastanza? Perché quella sarebbe l'idea. Visto che sto usando il mio corpo, e qui il verbo usare lo usiamo in modo molto così acritico al momento, o come d'altronde accade in tutte le attività fisiche del mondo, dovrei essere io a sentire quando sto facendo bene, perché dovrei conoscere la sensazione che mi dà lavorare bene, dovrei sapere quando sono affaticato, dovrei sapere lo stato del sangue che batte nelle mie... Tutte queste cose noi le abbiamo perse perché siamo cartesiani, in compenso abbiamo tutti i numeretti molto carini. Questa è l'idea generale della questione, ok? Quindi vi dicevo che sia l'architettura neurale che le discipline orientali sono unanimi nel dire che la ragione sarebbe il caso che la piantasse, no? Vola basso, sarebbe molto carino da parte sua, perché a volte, spesso, è più d'intoppo che non altro. Tant'è vero che, per esempio, lo Zen, che è una delle filosofie buddiste che io preferisco, sfotte clamorosamente, pone degli indovinelli che non sono risolvibili, no? Dei koan li chiamano loro, tipo qual è il suono di una sola mano? Ah, tu cominci a provare a battere le mani. No, non è quella l'idea, ovviamente. Però è quello il tono della questione, ovvero sia, sono tutte strategie che devono portarti a capire che ciò che tu dici spesso non conta niente. A uno dei grandi saggi Zen si è chiesto chi è Buddha e lui ha risposto sei libbre di riso. Sei deficiente, no? L'idea è quella. No, il problema è che parlare a volte non serve a niente. Tant'è vero che se voi andate a prendere le tradizioni, e nella tradizione ci metterei anche il povero Cristo, cioè nel senso proprio letterale del Cristo nostro, quello dei 2000 anni fa, loro non parlano quando ci sono le cose importanti. Buddha, quando sceglie il suo successore, sorride e gli porge un fiore, ma non dice una parola, perché le parole non servono. Avevano capito benissimo loro che il 92% della comunicazione era altro, quindi c'è perché stare a sprecare tempo con questo 8% che è irrilevante. Le parole lasciano il tempo che trovano. Noi abbiamo evidentemente, visto che siamo convinti dell'importanza della ragione, un'ipervalutazione costante della parola, tant'è vero che se prendete le scritture, no? Addirittura prima la luce, poi la parola, siamo tutti lì, più o meno in termini simbolici la questione è quella. E invece dovremmo cominciare a rinunciare a questo discorso, anche perché, vi ripeto, da questo ragionamento cosa emerge? Che Cartesio ha sbagliato. Quello è il punto, fa un errore. Tanto è vero che un neurofisiologo che troverete citato perlomeno nel mio libro, ma comunque credo anche in quello di Moran, che si chiama Antonio Damasio, che se non sbaglio è portoghese e non italiano, quindi non ci attribuiamo i suoi meriti, ha pubblicato recentemente un libro che si chiama L'errore di Cartesio. Perché il problema non finisce qui, cioè non è semplicemente che ci sono anche gli istinti e le emozioni, che fin qui abbiamo dimostrato che non si sono cancellati, ma quindi stanno lì, e vabbè. Il problema è altro, nel senso che Damasio, essendo un neurofisiologo, ha avuto modo di studiare tutta una serie di pazienti che si sono fatti male, di brutto. In particolare, lui è specializzato in pazienti che hanno subito traumi cerebrali che hanno comportato la separazione del sistema limbico dalla neocorteccia. Ovviamente non lo puoi fare chirurgicamente per vedere che succede, perché non è carino, ma se a qualcuno capita, vedi e ti chiedi come va, no? Come sta questo? Allora, se dovessimo dar retta a Cartesio, starebbe una favola, perché finalmente si sarebbe liberato di tutti questi residui. Visto che il luogo della memoria a lungo termine, delle emozioni, è tutto nel sistema limbico, se io taglio di via il sistema limbico ottengo il perfetto uomo razionale, cioè quello che dovremmo diventare se ci evolvessimo come ci stanno dicendo che che dovremmo fare da 150 anni. Quindi Damasio si trova davanti dei superuomini? Manco per niente, si trova davanti dei poveracci. Un suo paziente, che viene analizzato approfonditamente in questo libro, per decidere l'ora del successivo incontro ci mette 4 ore e mezzo. E quindi Damasio si interroga e dice: come mai? Come funziona questa cosa? Se la scelta è una cosa razionale, le funzioni razionali del paziente erano intatte, cioè il QI che aveva prima era uguale al QI che aveva dopo, per cui la ragione, il cervello, la parte neocorteccia funzionava perfettamente. Però questo non riesce a decidere niente. Allora studia, rifletti, pensa che ti ripensa. Cosa dice Damasio? Che non solo non c'è un pensiero puro razionale, ma in qualunque momento del nostro pensare sono coinvolte istanze emozionali, istintuali, simboliche ed immaginali. Cioè non esiste il pensiero puro, il famoso pensiero chiaro e distinto di cui parlava Cartesio, è una balla, un abbaglio, se vogliamo dirlo così. Noi, nei nostri processi mentali, siamo sempre, costantemente, razionali e emozionali. E se c'è un momento in cui sparisce qualcosa, sparisce la ragione, non sparisce l'emozione. Perché la ragione evolutivamente viene dopo, cioè questa cosa a noi non ci piace, però di fatto è così, capite? Visto che è l'ultimo step evolutivo, vuol dire che uomini o comunque ominidi hanno vissuto per millenni o milioni di anni soltanto col sistema limbico, e vivevano evidentemente, visto che poi siamo arrivati noi, non doveva funzionare malissimo la questione, capite? Quindi la strategia cerebrale evolutiva rivela questo, che non solo la ragione non ha nessun titolo a sentirsi superiore a tutto il resto, ma proprio dovendo andare a vedere chi è che a volte c'è e a volte non c'è, è lei quella che scompare. E questo perché? Perché la famosa amigdala è protagonista di quello che viene definito dagli specialisti sequestro emozionale. Ed è quello che vi descrivevo prima, no? Il momento in cui io agisco senza sapere assolutamente che sto facendo, cioè quando l'amigdala prende il sopravvento e fa lei. Ora, questa cosa però non è che sia sempre positiva, perché è anche, come dire, rientrano tra i casi in cui avviene questo sequestro emozionale quelle volte che noi diciamo, non a caso, non ci ho visto più dalla rabbia, non so se vi ricordate, no? Oppure mi è sceso un velo davanti agli occhi, sono tutte forme che sono molto rozze, ma dicono perfettamente le cose come stanno, ovvero sia, io non vedevo in quel momento, non c'ero, non so che è successo, perché appunto l'amigdala mi aveva sequestrato. Quindi scatti di rabbia, momenti di violenza accecante, tutti questi momenti sono tutti sequestri emozionali. Noi non funzioniamo in modo lineare ed uniforme e razionale, quello è il problema, capite? Quindi indotti da droghe, indotti da alcol, indotti da problemi caratteriali anche individuali evidentemente, eccetera, 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 comunque quello che si testimonia non è certo il momento in cui si è soltanto razionali, perché quello non c'è, ma si testimonia il momento in cui non si è per niente razionali. Quello capita spesso e volentieri. Tra l'altro vi ricordo che noi passiamo gran parte della nostra vita in uno stato che non sappiamo definire. Quando dormiamo non si sa niente. Non si sa che succede, non si sa dove andiamo, non si sa che facciamo, non si sa quelle cose che vediamo nella nostra testa che significano. C'è il buio più totale. E noi su questa cosa sorvoliamo con una nonchalance assoluta, tutto regolare. Però di fatto noi spariamo a un certo punto, nel senso di scomparire e non di sparare a qualcuno, e ricompariamo qualche ora dopo, qualche minuto dopo, a seconda dei casi. Ma non ci siamo in quel momento. Questa cosa non sembra che ci comporti un grande problema, laddove in effetti dovrebbe essere uno spunto di riflessione. Dove va io quando dormo? Capite? Che succede nel momento in cui io smetto di esserci? Che succede quando sono distratto? Perché capita spesso e volentieri, no? Non è che noi siamo coscienti e attenti 24 ore su 24, o perlomeno nella fase in cui siamo svegli. Spesso e volentieri siamo svegli per modo di dire. Cioè, molti di voi hanno gli occhi persi chissà dove, quindi quelli chissà dove stanno al momento. Capite? Ma è un problema anche serio, filosofico. Cioè, dove vai quando segui una tua rêverie, quando te ne vai con la testa, quando dici, ah, stavo da un'altra parte, lo diciamo spesso e volentieri, tu stai dall'altra parte, chi eri quando stavi lì? Cioè, tutte queste domande sono rilevanti perché definiscono uno stato dell'essere umano molto più variegato e complesso di quanto non sia invece quello che ci viene presentato. Tu sei un essere razionale e quindi, perlomeno finché sei sveglio, ti comporti in un certo modo. Ma quando mai? Chi? Fatemelo vedere uno che riesce a essere presente a se stesso 24 ore su 24 o frazioni, se vogliamo togliere il risveglio e l'addormentamento, la fase in cui stanno lì, sa che succede. No? Tra l'altro, a me questa cosa non capita, per cui riscuoto spesso e volentieri l'odio di coloro che dormono con me, ma il risveglio spesso e volentieri è laborioso. Tant'è vero, se ci pensate, nella gran parte dei casi noi abbiamo una serie di passaggi rituali che servono a confermarci nell'essere effettivamente gli stessi che sono andati a dormire il giorno prima. Quindi ci alziamo e facciamo quasi sempre le stesse cose, che possono essere: mi accendo una sigaretta, mi faccio il caffè, mi lavo in un certo modo, poi faccio questo, poi faccio quello, in capo a 35-40 minuti più o meno ho capito chi sono, se sono fortunato a volte manco quello. Per cui capite che non è neanche una cosa... eccomi qua. No, spesso e volentieri devi riprendere tutti i fili, cioè, che ho fatto ieri, che con chi ho parlato, poi se hai bevuto, come tutte le fiction del mondo vi confermano, te svegli e ti stai accanto a uno o a una che non sai chi sia e ti interroghi, e lì è ancora più evidente. Però la questione è seria, da un punto, cioè, se vogliamo ragionare in questo, su questo argomento con un minimo di serietà al di là delle facezie, il problema che noi vediamo è che noi siamo tutto fuorché semplicemente razionali. Capite? Quello è il problema. Noi, sta razionalità della quale ci riempiamo tutti la bocca, ma magari ce ne fosse di più, intesa nella chiave che suggerisce Morin, quindi di dialogo costante con la realtà, di adeguamento del mio sapere alla realtà, di modifica e di comprensione, ma magari ce ne avessimo di più. Non si vede sta razionalità in giro. Capite? I motivi sono evidenti, no? Voglio dire, se a un certo punto tu... batti e ribatti costantemente su questo aspetto, uno si fa tante sue illusioni, tanti suoi film, come abbiamo detto, costruisce un sacco di derivazioni e secondo lui sta essendo razionale, ma poi nella prassi sta razionalità non la vedi, ripeto, non ci sono dei correlativi, non c'è quella cosa, no, per cui tu dici, ah, ma io sono molto attento al problema dell'ambiente eppure vai in giro con la macchina che beve con un'assassina, oppure sei molto impegnato sul problema della vita e te ne freghi di tutti quelli che muoiono di fame. Insomma, ci sono tutta una serie di splendide affermazioni da questo punto di vista che lasciano completamente il tempo che trovano, senza dover arrivare a questo. Comunque, ripeto, noi tutti i giorni abbiamo delle lacune d'esistenza di cui non siamo in grado di dar conto. Questo è quanto. Ci piaccia o no, che sia bellissimo dormire, siamo tutti d'accordo, però è un interrogativo, non si sa che accade. C'è un bellissimo libro di Jonathan Coe, per chi volesse leggerlo, che si chiama La clinica del sonno, che aggiorna su quasi tutti gli stati dell'arte della questione, era qualche anno fa, ma insomma comunque nel frattempo non sono accadute cose particolarmente significative, e appunto ci comunica che di fatto noi non abbiamo la più pallida idea. Abbiamo una serie di teorie, una serie di spiegazioni più o meno esoteriche, che ci dicono cos'è il sogno, cos'è lo stato di sonno, eccetera, eccetera, però, come dire, è arduo prenderle, da parte nostra è piuttosto arduo prenderle in considerazione. Però di fatto sappiamo che ci sono certe figure, certi uomini, certi esemplari della nostra razza che hanno dei rapporti col sonno completamente diversi. Prendete gli sciamani, prendete tutti coloro che praticano la meditazione in un certo modo, per coloro che sanno come usare le droghe psichedeliche. Insomma, ci sono una serie di messaggi piuttosto chiari che ci dicono che ci sarebbe altro. Il problema è che noi già siamo abbastanza impegnati a cercare di tenere sotto controllo questo, senza andare a finire pure lì, che non sappiamo come ne verremmo fuori. Per cui diciamo che per il momento lo possiamo anche lasciare da parte. Ciò non toglie che dovremmo però tenere presente il fatto che c'è. Questo è il punto. Noi siamo, dovremmo essere un po' meno certi, fondamentalmente, l'idea generale è questa. Quindi capite che, come dicevamo, quest'idea cartesiana delle idee chiare e distinte non ha nessun riscontro. Quindi il pensiero è un qualcosa di complesso, nel quale convivono costantemente sia la ragione che delle intimazioni che sono emotive, emozionali, sentimentali, perché no, simboliche, immaginali, tutto quel discorso che vi facevo ieri, se non sbaglio, sull'appeal del simbolo, no? Quindi sulla comunicazione simbolica, l'uomo Marlboro, ecco, a questo punto trova ovviamente tutto un altro status, perché perché ci sta dicendo cosa che in qualche parte della nostra attenzione, visto che l'attenzione è variegata su tanti livelli a questo punto, quel tipo di messaggio per noi è importante. Ci dice qualcosa, ci spinge ad agire, ci fa rispondere. No? Come vi dicevo, uno, non so se lo dicevo a voi, comunque lo ridico, uno dei successi principali della propaganda nazista è stata la scelta del simbolo. Perché la svastica è il primo simbolo che l'uomo abbia mai tracciato. Una croce che si muove. E quindi ci ricorda per altri versi anche il Tao, se vogliamo, in un certo senso, ci sarebbe tutta una serie di analisi simboliche da fare della croce, che tra l'altro al momento sono anche piuttosto rilevanti perché stiamo andando verso Natale, quindi ci sarebbero tutta una serie di contributi di scienza sacra interessanti, però li lasciamo perdere. Ad ogni modo, ripeto, la svastica, essendo il primo simbolo che l'uomo ha tracciato, evidentemente ci dice qualcosa. Per quel livello di evoluzione mentale ha un suo tipo di attrazione, e quindi ancora oggi che noi siamo tanto razionali e tanto disincantati, quando la vediamo spesso e volentieri non riusciamo a fare in modo di non reagire. Noi reagiamo in modi un po' diversi oggi perché c'è tutta una storia, ma pensate ai primi, pensate ai primi che se la sono trovata davanti, dove ancora non era il simbolo di uno dei peggiori disastri della cultura occidentale. Quindi è chiaro che quel tipo di contributo, quel tipo di costruzione, quell'utilizzo del rito, perché il rito è un'altra cosa che a noi può non piacere, diciamo che non ci piace spesso e volentieri, ma di fatto poi li mettiamo costantemente in atto, no? Ci sono tutta una serie di ritualità più o meno profane, più o meno informali, ma evidentemente lo facciamo perché il rito in qualche misura ci serve per ricostruire, per ricompattare, per lasciarsi diventare le cose. Quindi anche l'aspetto rituale delle grandi manifestazioni corali, no? Tutte le grandi regie che il regime nazista metteva in atto, erano evidentemente una serie di strumenti che funzionavano benissimo, perché loro hanno capito che funziona così, che non serve parlare all'8%, basta raccontare tante altre cose al 92% rimanente, soprattutto se non sai che c'è, sei una vittima perfetta, perché soccombi al richiamo senza neanche rendertene conto. Ti racconti qualcosa di sensato, tipo, ah, questo finalmente restituirà prestigio alla nostra nazione, fa una piega e ti ritrovi con Hitler in mezzo ai piedi per 40 anni, o 20 anni o quanti sono stati. Capite quindi che, insomma, il rilievo della questione è abbastanza significativo, non voglio riportarlo ad avvenimenti recenti della nostra storia, però potrei. Ad ogni modo, lasciamo perdere. Quindi, il punto centrale è questo: non c'è un pensiero puro. E Morin questo ce lo dice in modo estremamente puntuale, usando delle parole che insomma ci danno anche un brivido di gioia. Unidualità. Che caspita significa? Ecco. Allora ci dice l'uomo, l'umano, pagina 52, è un essere nel contempo pienamente biologico e pienamente culturale, che porta in sé questa unidualità originaria. Quindi pienamente biologico e pienamente culturale. Il grande dibattito tra natura e cultura che ci sta asfissiando da secoli, direi, a questo punto, qui trova una sintesi estremamente problematica, in un certo senso contraddittoriale, come abbiamo detto. Siamo sia l'uno che l'altro contemporaneamente. Non è che c'è una parte in cui siamo più culturali e una parte in cui ci siamo dimenticati di essere fisici o viceversa. Ed è quindi un super e un ipervivente, ha sviluppato in modo inaudito le potenzialità della vita. Esprime in modo ipertrofico le qualità egocentriche e altruiste dell'individuo, giunge a parossismi di vita nell'estasi e nell'ebbrezza, ribolle di ardori orgiastici e orgasmici, cioè ci si diverte una cifra, come si dice in questi casi, ed è in questa ipervitalità che l'Homo sapiens è anche Homo demens. Quindi, come vedete, queste configurazioni, lui poi le chiamerà nelle pagine successive Homo complexus, sono, e qui è difficile pensarlo, ma sarebbe opportuno che vi sforzaste di farlo, contemporaneamente esistenti. Cioè, non c'è un momento in cui l'Homo demens dorme e l'Homo sapiens è sveglio, perché potrebbe essere comico. Allora, guarda, dormo, non so che faccio, lì c'è l'Homo demens, così me lo tolgo dalle palle. Quando sono sveglio, invece, è come qua, sono splendidamente razionale. No, noi siamo, e per spiegare questa contemporaneità che è difficile da concepire per la nostra cultura, Morin ricorre a questi anelli con le freccette, se li vedete, no? Che ci stanno esattamente a significare un perenne interagire fra elementi, contemporaneo, non in sequenza, non è che prima ce n'è uno, poi un altro, no, sono anelli, gli anelli sono rotondi, come saprete, sono cerchi e quindi non hanno un inizio, non hanno una fine, non c'è una gerarchia su un anello, c'è solo un coesistere, ok? Quindi ci dice che il primo step, che traduce quello che abbiamo appena detto in una formulazione decisamente più icastica, mazza quanto parlo fico quest'oggi, vabbè, allora, cervello, cultura, mente. Quindi non è che io posso a un certo punto immaginare un cervello senza una cultura senza una mente senza un cervello, sono tre termini che sono costantemente implicati gli uni negli altri, ok? E poi segue quello che invece è più specifico per la questione che stiamo dibattendo, ed è l'anello, ragione, affetto, pulsione. Nella nostra idea la ragione sarebbe quella che c'è nella gran parte dei casi, in certi momenti perdiamo un attimo la tramontana, come si dice, e allora c'è un'infrazione dell'emozione e dell'istinto. Morin ci dice non è vero per niente, vi riporta il cervello di MacLean, che è questo che abbiamo appena studiato, e vi dice conseguentemente non pensate che in un qualche momento non vi sia il contributo, anche seppure vi sentite particolarmente razionali, del versante emozionale e del versante istintuale. Perché sono così importanti e perché i pazienti di Damasio non riuscivano a fare scelte? Perché una cosa che abbiamo scoperto recentemente è che noi scegliamo spessissimo sulla base di ciò che ci è già accaduto. Per cui la memoria di lungo termine è quella che interviene in questi processi suggerendoci i passaggi che le sembrano migliori, quelli in cui ci siamo trovati meglio, le situazioni in cui abbiamo avuto meno sofferenza o comunque abbiamo goduto di più, se vogliamo usare questi termini orgiastici che sono divertenti, e senza quel contributo le scelte razionali non si fanno. Ecco il divertente, se vi ricordate l'altra volta che dicevamo che in un testo molto bello di Alan Watts, che vi raccomando caldamente, che si chiama La via dello Zen, racconta una serie di dialoghi che ogni tanto si tenta di mettere in atto fra la cultura occidentale e la cultura orientale, e a un certo punto uno di questi grandissimi saggi Zen viene interpellato sul processo di scelta. E gli dicono, lei come fa a fare? Dice, io prendo i gambi del mille foglie, gli faccio vedere e da come si dispongono scelgo la rosa. E tu dici, vabbè, ma questo è assurdo, no? Perché... lei, ma come fa, senza un minimo di ragione, senza quello di farlo, allora parliamone un attimo, no? Voi come fate? E andiamo in quello che vi raccontavo l'altra volta, noi raccogliamo informazioni. Però, ripeto, c'è una falla alla base di questo ragionamento, cioè per poter agire in effetti come pretendiamo di agire noi, quindi avendo raccolto sufficienti informazioni ed avendo un'idea chiara del problema che abbiamo di fronte, dovremmo definire il concetto di informazione sufficiente. Il quale concetto di informazione sufficiente deriva a sua volta da un'idea piuttosto completa dell'universo di riferimento. Non so se mi seguite. Non mi pare. Allora, perché io possa dire di aver raccolto abbastanza informazioni per fare una scelta, dovrei conoscere perfettamente l'universo di riferimento a cui si applica questa scelta e sapere quante sono abbastanza. Il problema è che io spesso e volentieri non ne ho la più pallida idea. Capite? Non so assolutamente quali sono le informazioni che dovrei raccogliere. Ho delle informazioni che mi sembrano sensate, però, ripeto, tra questo e dire che sono abbastanza ce ne corre un po'. Anche perché spesso e volentieri esistono delle dimensioni del problema che io non conosco interamente. Capite? O delle quali mi scordo, ancora peggio, però, insomma, succede spesso e volentieri. Quindi il concetto di scelta razionale, quello su cui ci stanno rompendo le palle da secoli, con la teoria dei giochi, gli economisti, a me mi manda in bestia che abbiano usato un termine così bello come gioco per dire quelle stupidaggini catastrofiche. Ecco, allora, tutta questa storia della scelta razionale non è sostenibile. Se vogliamo essere logici, se vogliamo fare quelli che ragionano, allora parliamone. Quando è che tu hai raccolto abbastanza informazioni da un punto di vista scientifico su un problema? Buio totale. Quindi che succede? Dice il maestro Zen. Voi fate finta di raccogliere tutte queste informazioni, vi rompete le palle in un modo esagerato nel raccoglierle, poi a un certo punto vi rompete le scatole e scendete. Ce la faccio prima io, che tiro subito i gambi al mille foglie e arrivederci e grazie. Mi risparmio tutta quella parte inutile. È un po' paradossale, un po' esagerato evidentemente, però c'è da rifletterci. Ripeto, c'è da rifletterci perché noi diamo, costantemente per assodate certe cose, come la scelta razionale, che non sono assodate per niente. Né per quanto riguarda la fisiologia dello scegliente, né per quanto riguarda la configurazione di ciò che andrebbe scelto. Se vi ricordo, parlavo con voi di Serra, no, di era Serra, sì, con la faccenda dello spazzolino da denti.
Sì.
Ecco, quella rientrava perfettamente in questo discorso, no? Se io veramente dovessi acquistare una stronzata con uno spazzolino da denti, avendo le idee chiare sul contributo che le setole daranno alle mie gengive, ma che ne so, ci devo studiare sopra un'eternità. Nel frattempo che studio escono altre teorie, perché io sto sempre a corrergli dietro a sto benedetto spazzolino, mi sono rovinato tutti i denti e non ho risolto un accidente. Allora vado in farmacia o dov'è e compro quello che mi piace con i colori, che è quello che si fa normalmente. No, non mi risulta che qualcuno scelga uno spazzolino perché pondera attentamente il contributo che darà al tartaro, alla cura delle gengive, eccetera, eccetera, eccetera. No, quindi, e se no mi chiederei anche perché questi spazzolini hanno tutti questi bei colori gai, li potrebbero fare tutti grigi se vogliamo, no? Fin dei conti no, però hanno tutta una forma carina, sono piacevole tenere in mano, tutta una serie di cose che di scientifico non ha una beata ceppa, però sono i motivi per i quali li scegliamo, ok? Quindi, ripeto, ciò di cui dobbiamo prendere atto in questo senso e da questo punto di vista è che stiamo vivendo da anni nella più totale cecità per quanto riguarda questi processi, e che è il caso di cominciare invece a conoscerci. Quando vi dicevo conosci te stesso, dicevo anche questo, non semplicemente quanto sei infame in certi casi, quanto sei simpatico in altri, no, il fatto è che appunto noi dovremmo riuscire a vedere dentro di noi quando stiamo agendo in modo razionale, quando stiamo agendo in modo totalmente irrazionale, accettarlo, non raccontarci balle sul fatto che quel comportamento rientra in uno schema superiore, perché non c'è uno schema superiore. Di fatto a me va, fine, questa notte non riesco a pensare di stare da solo e vado da lei, poi dopo di che sarà una cazzata terrificante, non so, però chi se ne frega, questo più o meno accade spesso e volentieri. O comunque compro una casa, compro una macchina, compro un paio di scarpe, faccio una scelta lavorativa, una scelta di studio. Tutte queste cose, come dicevamo, sono evidentemente dettate da altro. Se io vado a vedere appunto i famosi dati di Alma Laurea, scopro che il 10% degli studenti si è iscritto perché gli piace la facoltà e la materia che studierà, l'altro 90% che cavolo sta a fare qua? Non so se questa cosa è evidente, però c'è, la gran parte continua a frequentare, studia, fa esami, quindi evidentemente la spinta c'è, capite? È che non sai qual è, la attribuisce ad altro, la attribuisce al ragazzo, la attribuisce agli amici, al fatto che è vicino, al fatto che è economico, al fatto che ti piace il posto, tante cose che sono proprio famoso arrampicarsi sugli specchi, no? Se vogliamo, più che altro, però i dati questo dicono, no? Se devo dare tanta retta ai dati, diamo retta ai dati. Quando scopro che il 12% si iscrive perché gli interessano le materie e l'88% no, qualche cosa dovrò anche capire. Mi ricordo Pareto, 9,91, stiamo là più o meno. Fa una piega, allora c'è un 12% che agisce razionalmente, logicamente gli altri che agiscono in modo non logico. Quindi come vedete ci ritroviamo più o meno nella stessa situazione. Che ora è? Meno 10, 5, altri 5 minuti di break.
Che abbiamo un sequestro emotivo quando parlava del
emozionale.
E allora però, cioè, secondo quel discorso è come dire che diamo un'infermità mentale a tutti i delinquenti.
Ma è quello che stiamo facendo spesso e volentieri, per fatto caso.
Se questo discorso vige, allora tutti i delinquenti diamo un'infermità mentale e ci risparmiamo i soldi.
Ce ne sono parecchi che non rientrano nella fattispecie, però ce ne sono pure altrettanti che invece in qualche misura possono essere compresi così, il che genera effettivamente un problema. Allora,
Ma
Allora, seguiamo un momento il ragionamento di una vostra collega che è interessante. Che mi dice, vabbè, ma se funziona la faccenda del sequestro emozionale, allora diamo a tutti quanti l'infermità mentale e non puniamo più nessuno. Al di là del fatto che un sacco di reati sono evidentemente molto razionali nel loro farsi, per cui diciamo che non so, se penso per esempio a tutti quanti i casi di corruzione recenti, tutti gli schemi e le cose che si sono inventate per riuscire a rubare i soldi, credo che lì il dubbio che ci sia infermità mentale non si affaccia. Però in effetti dobbiamo rifletterci, perché questo tipo di impostazione, non questa, quella di prima, investe il nostro modo di vivere radicalmente. È un po' un recupero di quello che diceva il famoso povero Cristo di cui parlavo prima, che effettivamente ne ha dette un sacco centrate, devo dire, e che era quella faccenda del chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? Se è vero che l'uomo è anche male, dobbiamo trovare dei modi di convivere con questo male, piuttosto che limitarci ad affrontarlo in modo drastico come facciamo noi, che poi funziona pure malissimo, per cui tra l'altro anche alla prova dei fatti c'è da discuterne. Però c'è una forte esigenza di ripensare le categorie. Una forte esigenza, ci stavo pensando proprio l'altro giorno quando c'era in televisione questo pensionato che ha inseguito e travolto in macchina uno che gli aveva sputato in faccia. Certo, per carità, non devi seguire e travolgere in macchina qualcuno, però devo comunque riflettere sul fatto che un settantenne, avendo delle categorie mentali anche diverse e avendo un sistema di valori anche diverso, legge lo sputo in faccia in un certo modo, e lo sputo in faccia è notoriamente uno degli affronti peggiori che possano venire rivolti a qualcuno. Cioè, per uno sputo in faccia prima si moriva, anche oggi in modo un attimo meno palese, però il potenziale deflagrante di un avvenimento di questo genere in una situazione di equilibrio instabile come quella in cui noi siamo, la devo o non la devo prendere in considerazione? Preferisco far finta di no? Sono certo al 2000% che in certi casi anch'io non prenderei una spranga e farei una strage? A me ogni tanto capita, poi mi trattengo perché, come dire, però lo so che c'è un potenziale di violenza in me, come immagino anche negli altri, quindi razionalmente tu dici, vabbè, non andare a stuzzicare il can che dorme, non scendo col crick perché magari quello c'ha la pistola, però a volte capita che ti venga la tentazione. E allora che cosa ne faccio? Faccio finta che non mi capiti mai, che io sia puro, che a me, io sono atalassico, quindi non mi interessa, mi possono passare davanti, sputare in faccia, saltare nelle file, non rubare le cose, tutto questo mi lascia intatto? Non è così facile, perché poi di fatto nella prassi vediamo che non è. Noi vediamo costantemente, di recente, episodi che hanno tutti i tratti del sequestro emozionale. Continuiamo a vedere situazioni nelle quali effettivamente la ragione viene messa da parte e arriva notoriamente, normalmente, la bestia, no? Se vogliamo dirlo in questo modo brutale, quella che è la nostra componente sfrenata, quella che non dà retta, quella che non sta a sentire, quella che agisce d'impulso, quella che è assetata di sangue, che c'è anche lei. Insomma, ce ne sono svariate di situazioni che dovremmo rivedere, perché nascono tutte da una serie di prese di posizione che si stanno rivelando sbagliate. Allora, se non è vero che c'è il pensiero razionale, se è vero che c'è una componente emotiva, emozionale forte, istintuale forte, questa componente istintuale toccherà che la prenda in conto. Non posso limitarmi a dire non si fa, perché non si fa lascia il tempo che trova, totalmente, capite? Ed è uno dei grandi problemi del rapporto col male che noi abbiamo. Come troverete, come vi dicevo nel mio libro, ci sono un sacco di punti problematici in questo discorso, perché noi abbiamo un atteggiamento, come al solito, tranciato col coltello, netto, chiaro, limpido, no, quello ha sbagliato, questo no. Come fai a dirlo? Come fai a essere così certo delle cose? Devi, perché se no non sopravvivi, e va bene, ma nel momento in cui giudichi E qui c'è tutta la famosa problematica della pena di morte. Che vogliamo fare con la pena di morte? La accettiamo, non la accettiamo? Quando la combiniamo? Aspettiamo che passino 50 anni per ammazzare qualcuno, nel frattempo un altro? Perché succede questo, no? Succede spesso. Oppure ci accorgiamo dopo che l'abbiamo ammazzato che era stranamente non colpevole. Che vogliamo fare? Lo evochiamo? Così gli chiediamo scusa? È tutto estremamente complicato nel momento in cui cominciamo a guardare la realtà con occhi un po' meno chiusi nei paraocchi. La realtà richiede degli strumenti diversi, il problema è che non sappiamo quali siano, capite? Quello è il punto. Quando vi dico che stiamo cambiando paradigma e che la nostra cultura sta andando non si sa dove, ci sono anche queste cose che vanno prese in conto. Ci sono tutti i contributi delle scienze dure che ci dicono tante cose, ci sono tutti i contributi di queste scienze che ci dicono tante cose. Noi non possiamo far finta che questo non sia, perché ci condanniamo a errori, a prassi errate, a pressioni che poi esplodono. Uno dei problemi, secondo me, di oggi è che questa pretesa di razionalità si sta sovrapponendo sempre più a una situazione dove la cultura non funziona e quindi non funziona più nulla. Perché la razionalità deve trovare un qualche tipo di supporto, deve trovare un qualche tipo di modo per essere messa in regime e andare a, come dire, rinforzare l'ambiente nel quale ci troviamo, la famosa sezione finita. Deve essere finita, perché se non è finita è un problema. E noi oggi come oggi abbiamo a che fare con una situazione di S fondamento, non c'è più, non c'è una materia sotto, anche perché ci stiamo, come dire, disincarnando sempre di più, come abbiamo visto finora. Quindi è una cosa sulla quale dovete interrogarvi, dobbiamo interrogarci tutti, non ci sono le risposte preconfezionate, anche so, allora se deve fare così, magari saremo un passo avanti, anzi oggi quelli che fanno così ottengono un sacco di risultati, perché siccome tutti quanti cerchiamo una risposta, uno che ti dice c'ho la risposta, eccolo, presto, il Messia. Però purtroppo non è che spesso e volentieri funzioni così facile la questione. Uno degli altri aspetti che richiede una rivisitazione piuttosto drastica sulla scorta di quello che abbiamo detto fino adesso è questo qua dietro, ovvero sia le intelligenze multiple. E questo rientra nelle tante cose per le quali noi siamo contraddittori nel nostro pensare, no? Noi siamo quelli che ritengono che ognuno di noi sia unico, che ognuno di noi sia in grado di dare contributi originali alla propria vita, al sistema in cui si trova, eccetera, 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 però ragioniamo delle caratteristiche di questa unicità in modo generale. Per cui sì, sono tutti unici, però c'è una sola intelligenza. Perché dovrebbe essere così, di fatto? Sapete cos'è il quoziente intellettuale, il QI? Avete mai calcolato il vostro QI? Bene. Allora, il QI pretende di essere uno strumento che valuta l'intelligenza e viene usato spesso e volentieri anche per selezione del personale, per scelte nei concorsi, insomma tutta una serie di scopi abbastanza significativi per coloro che vengono selezionati, e si configura in linea di massima come una serie di domande di logica, matematica, memoria, eccetera, eccetera, eccetera. Vi siete mai chiesti perché l'intelligenza dovrebbe essere solo questa? Per colpa di Cartesio, in ultima analisi, poveraccio, sempre colpa sua, però fateci caso, quelle cose che noi riteniamo essere intelligenti sono quelle che hanno a che fare con l'intelligenza di cui parlava Cartesio, i numeri, la riduzione, il disincarnare delle cose, la logica, tutte cose che hanno a che fare con le idee chiare e distinte, tutte cose razionali, tant'è vero che quando arriva lo studioso che comincia a porsi il problema in modo significativo, quell'intelligenza la chiama in un certo modo, che è logico-matematica. Però si accorge che ce ne sono pure altri tipi di intelligenza. Come vedete qui ce ne sono 7, ma siamo arrivati recentemente a 14, perché poi quando cominciamo a analizzare le cose siamo bravissimi, ci sarà probabilmente l'intelligenza degli strumenti a fiato e l'intelligenza degli strumenti a corda per quanto riguarda quella musicale, però comunque diciamo che in linea di massima già quello che ci interessa c'è. E ci accorgiamo quindi che esistono delle propensioni in noi che hanno a che fare con diversi gradi e diversi ambiti di applicazione. E sono tutte intelligenze. Il grande ballerino perché deve contare meno del grande ingegnere? Perché il grande musicista deve contare meno del grande matematico? Perché il grande affabulatore deve contare meno del grande atleta e via discorrendo? Non c'è nessuna ragione. Oggi sappiamo che l'intelligenza è tutto questo. E ovviamente questo non vuol dire che ognuno di noi ne abbia soltanto una, perché saremmo un'altra volta nell'out-out. Ma evidentemente il nostro essere intelligenti si configura in equilibri di queste parti. Per cui c'è qualcuno che è più portato verso il canto, qualcuno è più portato verso la pittura e qualcuno è più portato verso l'informatica. Ma non è che quello è meglio degli altri. Capite? Invece noi abbiamo costruito un sistema, e qui diciamo che la questione è estremamente antieconomica, nella quale riteniamo che l'intelligenza logico-matematica vada bene in generale. E tutti gli altri portatori di queste cose hanno dei talenti inutili che comunque vanno guardati dall'alto in basso e tollerati eventualmente, se non proprio, come dire, sconsigliati vivamente. Il che genera dei grossi problemi, evidentemente, perché questo ha a che fare con quello che abbiamo, di nuovo, un'altra categoria del conosci te stesso. Ma se tu potresti essere un fenomenale pianista, perché devi andare a fare l'assicuratore? Non c'è uno spreco, sia per quanto riguarda la tua soddisfazione di vita, sia per quanto riguarda il mio aver cose da te? Perché io devo sconsigliare qualcuno a diventare pittore o professore, perché comunque questa cosa non viene concepita interessante in termini economici? Dov'è il motivo? E soprattutto, perché devo ritenere migliore il portatore di un certo tipo di intelligenza e non di un altro? Perché abbiamo una roadmap alle spalle che ci porta inevitabilmente a dire che è meglio essere intelligenti così. Ma questo è vero? No, tanto per cambiare, non è vero. Nel senso che il QI pretende, per questo usavo il verbo prima, di essere uno strumento predittivo. Ovvero sia, visto che riteniamo che il portatore di un alto QI sia un figo, allora vorrebbe dire che un bambino con un alto QI da grande diventerà una persona di successo. Manco per niente. Il portatore del QI non è in linea di massima prevedibile come avrà successo o meno nella vita successiva. In compenso c'è un altro indice che si chiama PONS, che è l'indice di competenza nell'espressione non verbale, e che consiste nel far vedere a qualcuno una serie di espressioni di una donna, senza audio, senza niente, solo le espressioni. Più tu riconosci quelle espressioni, più sei in grado di dire è felice, è incazzata, è contenta, è interdetta, eccetera, eccetera, più il tuo punteggio aumenta. Il PONS ha un indice di predittività del 90%. Vuol dire che se tu hai un alto PONS da piccolo, 90 su 100 diventerai una persona di successo. Il che è strano nel nostro sistema, no? Perché il nostro sistema privilegia l'intelligenza, quella del QI, quella per cui sei in grado di vedere gli angoli, i quadrati, dove metterli, tutte queste cose estremamente interessanti, sai fare i conti, tutto molto bello. Però nella prassi ci accorgiamo che l'indice che misura l'intelligenza logico-matematica non serve a nulla. Cioè, sei molto bravo, però puoi essere perfettamente uno stronzo qualunque. Laddove quell'altro, che invece noi non trattiamo minimamente e che ha a che fare con l'intelligenza relazionale, guarda un po', l'intelligenza emotiva, quindi l'interpersonale o l'intrapersonale, che sono due diverse, come vedete, ecco, quest'indice invece è fortemente predittivo. Che vuol dire? Vuol dire che nella logica attuale, che pure questa cosa la negherebbe, se tu sei competente nella relazione, se sei relazionalmente competente, sei molto più efficace e molto più bravo di quelli che sono bravissimi a fare i conti. E non solo, vi dirò di più, da un punto di vista di selezione del personale, come dicevo prima, di risorse umane, quindi di mondo del lavoro, oggi, stranamente, hanno capito che è molto più importante qualcuno che sa stare con gli altri che non un genio, perché di spesso e volentieri il genio è sociopatico. Il genio non è in grado di comportarsi, il genio tratta gli altri con sufficienza, a pesci in faccia, distrugge l'ambiente, si rende detestabile. Che è successo? E vabbè, che dobbiamo fare? Siamo stoici. Quindi, allora, che lingua? Ah, no, non ho capito. Beh, non meno male. Allora, dicevamo, quindi, capite che il contributo che viene da questo genere di intelligenze è assolutamente rilevante per quanto riguarda il nostro modo di essere e anche quella che è l'attuale organizzazione del mondo del lavoro. Però c'è questo grande problema a monte per il quale questo tipo di cosa noi non la valutiamo. Cioè, la nostra cultura si è costruita da 300 rotti anni a questa parte, per non parlare di prima, che c'era, insomma, comunque un argomento, era comunque un argomento interessante. Si è costruita nella valorizzazione costante ed esclusiva di un certo tipo di intelligenza, a scapito di tutti gli altri. Quindi, da un punto di vista di risorse umane economicamente intese, noi non siamo in grado di valorizzare le singole competenze particolari, perché tutte queste singole competenze noi le riportiamo comunque ad un'applicazione che spesso e volentieri con esse non ha granché a che fare. Pretendiamo che siano asservite ad uno scopo che non è quello per il quale sarebbero così centrali, no? Spesso e volentieri, anche se riconosciamo di sponda che effettivamente le competenze interpersonali sono necessarie oggi come oggi. Questo è il problema. Cioè, il fatto che io sappia interpretare l'atteggiamento degli altri, il fatto che io sappia leggere quelle che sono le emozioni che li guidano e li condizionano in quel momento, il fatto che riesca in qualche modo ad entrare in sintonia, no? Con la famosa empatia, col loro stato d'animo, e quindi dimostri una partecipazione non semplicemente detta, ma una partecipazione vissuta, tutto questo è estremamente rilevante, ma non solo da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista di qualità della vita di tutti. Perché riuscire ad essere empatici fa vivere meglio, permette di costruire rapporti profondi, permette di essere soddisfatti del proprio operato, permette di stare accanto agli altri e di condividere con loro tutta una serie di emozioni in modo non razionale, non come a dire, beh, certo te capisco, come facciamo spesso e volentieri. Non è quello il punto. Empatia è altro. Empatia in qualche modo è testimoniare uno stato d'animo ed una compartecipazione di stato d'animo, non dirlo, perché purtroppo fra dire e fare c'è di mezzo, no? Come dicevano i modi di dire sempre, in mezzo al mare, non è casuale. Cioè, tu puoi dire quello che ti pare, ma nella prassi questo spesso e volentieri non conta un accidente. Invece il gesto, invece l'espressione, invece il replicare l'atteggiamento fisico, il modo di stare, segnalano un accordo, segnalano qualcos'altro, capite? Ecco perché Buddha sorride, non deve parlare. Ecco perché se tu vuoi stare accanto a qualcuno non gli devi di niente, l'essenziale è che tu stia lì. L'essenziale è che tu trovi un contatto umano, l'essenziale è che tu stabilisca un qualche tipo di condivisione in quel momento. Non c'è bisogno di parlare. No, quante volte con gli amici tu stai ore senza di niente? Non perché non stai facendo nulla o perché non hai nessun rapporto, ma perché i tuoi rapporti sono su un altro livello e lo puoi fare solo con certe persone, altrimenti c'è il famoso silenzio imbarazzato, no? Come in ascensore, che tutti cominciano a guardarsi intorno, non sai che cavolo gli devi dire a questo, però il fatto che stiate nello stesso punto di spazio è una, no? È un qualcosa che richiederebbe, no? Che tu dovresti dire qualcosa, tipo mazza bella giornata oggi, classico, perché? Però è così. Capite? È la situazione che porta con sé una necessità di contatto. Però il contatto con l'estraneo è evidentemente un contatto superficiale, perché non è che puoi cominciare ad abbracciare chi è qua, lo so che è stata una giornataccia, lo vedo, però insomma non posso, no? Questa cosa non si fa. O perlomeno, non so perché non si faccia, però noi non la facciamo, anche se è palese tante volte, no? Come andate? Bene, tu dici ok, e te guardi, giri dall'altra parte e guardi la pulsantiera, perché è molto più sensato. Pensi. È vero, questa cosa non la sappiamo dire, non ne siamo certi in alcun modo, però sappiamo, ripeto, da una serie di grandi di ricerche, di scoperte, di cose di questo genere, che sicuramente esiste un altro tipo di intelligenza che l'autore che l'ha, come dire, proposta alla riflessione generale, che si chiama Daniel Goleman, chiama intelligenza emotiva, della quale passiamo a leggere al momento la definizione. Qui parliamo di un giornalista scientifico, nonché scienziato per certi versi, quindi non è né un filosofo, né un poeta, né un pittore, né una di queste categorie disdicevoli che spesso e volentieri dicono cose insensate, però ci dice una cosa buffa. Una concezione della natura umana che ignorasse il potere delle emozioni si rivelerebbe deplorevolmente limitata. A me la cosa che un po' mi manda in bestia è l'utilizzo del condizionale. Perché la nostra concezione della natura umana tiene presente il potere delle emozioni? No, quindi noi siamo lì. Quindi non è si rivelerebbe, è deplorevolmente limitata. La stessa denominazione della nostra specie, Homo sapiens sapiens 2, come dicevamo, la specie in grado di pensare, è fuorviante quando la si consideri alla luce delle nuove prospettive che la scienza ci offre per valutare il ruolo delle emozioni nella nostra vita. È fuorviante. Questo è sempre Cartesio, poveraccio, i calci nei denti qui continuamente. Ma insomma, non è carino, ma che dobbiamo fare? Come tutti sappiamo per esperienza personale, qui ovviamente l'autoascolto e quindi l'intelligenza intrapersonale continuano ad essere fondanti, quando è il momento che decisioni e azioni prendano forma, i sentimenti contano almeno quanto il pensiero razionale, e spesso anche di più. Qui ci abbiamo il nostro maestro Zen, che, come dire, riformulato, ma nelle vesti di un giornalista scientifico occidentale, che è interessante. Finora si è data troppa importanza al valore nella vita umana della sfera puramente razionale. E vi ripeto, questo è un giornalista scientifico. Il libro è irto di ricerche di psicologi, fisiologi, neurologi e tutto quello che vi pare. Quindi siamo di fronte a un serio problema, no? Un po' quel cambiamento di paradigma di cui parlavamo prima. Passiamo da un paradigma razionalistico a un paradigma complesso. E non sappiamo come comportarci, perché il paradigma complesso porta con sé delle grosse difficoltà. Mette in discussione tutto quello su cui abbiamo ragionato noi finora, tutti i modi in cui abbiamo ragionato, tutti gli assunti che avevamo preso per assodati. Ci si sfalda tutto fra le mani, capite? Se questo è vero. E ripeto, ormai sono libri di gente che è vero, lo dicono un po' tutti, non lo diciamo soltanto noi, non lo dicono solo i filosofi che l'hanno detto piuttosto continuamente per secoli, nei poeti che con pure loro comunque, ma lo dicono anche persone insospettabili, fra virgolette, quindi scienziati, quindi fisici, quindi tutta una serie di categorie dalle quali non ce lo aspetteremmo, ma ce lo dicono. E non solo, ma abbiamo un ulteriore problema su questo argomento specifico, che è quello che viene messo e misurato dal PONS, come vi dicevo, no? Da questo indice di comprensione non verbale. Perché, siccome noi abbiamo pensato che si trattasse esclusivamente di un fenomeno non razionale, abbiamo pensato che si trattasse anche di un fenomeno naturale. Quindi la competenza emotiva viene da sé. Siccome sei umano, hai competenza emotiva. E questo non è vero. La competenza emotiva la si apprende quando, secondo voi? In quale momento della socializzazione? Di quale cultura fa parte? Niente?
Eh? I rapporti con la famiglia.
I rapporti con la famiglia, va bene, ma quando? Quando è che? Eh? Dalla nascita, ok. E quindi di che tipo di cultura farebbe parte questa competenza? Della cultura implicita, quella di cui abbiamo parlato estensivamente. Perché a noi non ci hanno mai insegnato a sorridere. Né ci hanno mai insegnato a inarcare un ciglio, però sappiamo perfettamente che significa quando lo fanno gli altri. Sono una serie di competenze che si apprendono spesso e volentieri per imitazione, per osservazione, per il fatto di condividere lo spazio con qualcuno, del sapere che il genitore quando ha quell'espressione significa certe cose, quando ne ha un'altra ne significa altre. E più sei competente, più sei in grado di leggere le minime sfumature, no? Il famoso incresparsi delle labbra, il famoso strizzarsi sottile degli occhi, tutta una serie di cose che non vorrebbero dire niente, ma ti dicono un sacco se sei in grado di capire, no? Questo poi interessa ovviamente anche per motivi professionali. Non so se avete visto Lie to Me. Direi di sì, forse, spero, qualcosa, no, niente. Vedete Lie to Me? Allora, che è tutta la scienza di questo genere applicata alla scoperta delle menzogne, applicata agli interrogatori, no? Tutta una serie di situazioni che possono essere professionalmente utili. Se volete divertirvi, leggete un tale Jeffrey Deaver, che scrive dei bellissimi romanzi di gialli, e che è molto attento a questo argomento, per cui ha creato è quello che ha scritto Il collezionista di ossa, non so se avete visto il film, ecco. Ha creato un investigatore che è solamente dati e razionalità, che è il famoso Lincoln Rhyme, che è quello che sta a letto paralizzato, ne ha recentemente creata un'altra che si chiama Catherine Dance, che invece è specializzata in comunicazione non verbale e in lettura del linguaggio corporeo. Quindi insomma ci sono una serie di stimoli molto carini, tra l'altro porta anche una bibliografia nutrita nei libri per chi volesse approfondire un po' meglio la questione, ci sono un sacco di cosette notevoli, però ripeto, la questione centrale è questa: queste cose si apprendono, se non te le insegnano non le sai, capite? Non è detto, non è ovvio che tu riesca a leggere lo sguardo dell'altro per quello che quello sguardo vuol significare. In uno sguardo, come saprete, c'è di tutto e di più. Allora, per esempio, degli studi sul bullismo dimostrano, per quanto sia dimostrabile, che spesso e volentieri il bullo interpreta qualunque sguardo gli venga rivolto come un'offesa, come una sfida, perché quello conosce. Quindi non è in grado di dire questa mi ha guardato con simpatia, mi ha guardato perché passava l'occhio, mi ha guardato perché mi odia, non lo sa, lui ritiene che comunque sia un'offesa e debba risolverla. O anche, spesso e volentieri, ultimamente in America si dice, con tutte ricerche documentatissime ancora qui, che l'obeso in linea di massima interpreta ogni emozione come fame. Quindi qualunque tipo di situazione non di disagio in qualche misura viene interpretato come fame, e quindi mangi, perché ha fame, si risponde mangiando, capite? Quindi vedete che è troppo semplice immaginare che queste emozioni e queste sensazioni siano così chiare. Se siamo fortunati e siamo stati socializzati nel modo corretto, sono chiare e riusciamo a godercene tutti quanti le piccole varianti, tutte le piccole meraviglie che queste comportano. Ma se non lo sappiamo, qualcuno dovrebbe insegnarcelo, perché dovrebbe essere un argomento di insegnamento anche questo. Non c'è in Morà questa cosa, però dovrebbe invece esserci, cioè noi dovremmo di nuovo alfabetizzarci alle emozioni, perché finora le abbiamo cancellate radicalmente. Non so quanti di voi vedano Bones. Che fate durante il giorno? Va bene, allora, chi capita aver visto Bones si sarà pure reso conto che Bones è una sociopatica, perché non capisce niente di rapporti interpersonali, non ha nessuna maniera, è diretta in un modo esagerato, è offensiva, è stupida per tanti aspetti, è il classico idiota saccente in qualche modo, un po' come Rain Man in un certo senso, no? Che è bravissima nel suo campo, ma per il resto non è in grado di vivere con nessuno, perché è talmente irritante che avvieresti a calci. Quindi vedete che tutte queste fiction in qualche misura si rifanno a queste problematiche. Cioè questi personaggi sono tutti costruiti per essere un'intelligenza, un'altra intelligenza, un'altra intelligenza. Se leggiamo Bones in chiave dell'intelligenza di Gardner, cosa c'è? C'è lei che è una psicopatica perfetta, quindi logico-matematica a tutta birra, mentre c'è la sua amica che disegna, che è evidentemente artistica, no? C'è quell'altro che fa lo psicologo, che non è semplicemente uno psicologo, ma un esperto in relazioni interpersonali. Quindi ci sono tutte queste categorie, è facile farla la fiction quando ragioni in questi termini. Tant'è vero che voi potreste studiare quasi tutta la fiction corrente così, perché è una delle chiavi che vengono evidentemente prese in conto. Pensate a Lie to Me, che è semplicemente la traduzione di tutte le ricerche di Ekman in fiction, ma quello è, no? Quindi tutti i settori che stanno conoscendo un successo, una diffusione, una divulgazione che prima non avevano. Certo, c'è sempre quello che li guarda e dice sì, te lo sapere far ridere, non è una scienza, no, sta cosa come dovesse essere un'offesa, perché la tua invece la risposta sarebbe, no, in questi casi. Però è chiaro che stanno a simboleggiare un modo per fare i conti con un nuovo sapere che non sappiamo come gestire, che ha qualcosa di magico, no? Non so se vi ricordate, se avete visto il bellissimo Carl Lightman di... Oddio, come si chiama lui? C'è un momento di appannamento. No, Philip Roth. Vabbè, almeno insomma. Lie to Me. Lui ha delle uscite che sono assolutamente geniali per certi versi, non ti lasciano proprio di stucco, saranno probabilmente esagerate, evidentemente, perché no? Però comunque la sensazione generale è che ha un sapere esoterico, perché riesci a capire tu a cosa stai pensando, dove come ti sei mosso, eccetera, eccetera, da piccole micro espressioni, non quello, cioè, così dici, vabbè, sorpreso, lo capisco, no, basta anche un lievissimo incresparsi dei muscoli intorno all'occhio per capire che tu c'hai un qualcosa che non quadra, che c'è una situazione diversa da quella che pensi di avere di fronte. Bastano dei segni minimi. Ora il punto è che noi sti segni non abbiamo idea che esistano, ma li leggiamo uguale, se siamo bravi. Non serve che a Lightman che mi dica allora ha alzato l'angoletto dalla bocca e quindi mi disprezza. Io vedo quell'espressione e so che mi sta disprezzando, fine. Non ci passo attraverso, non ci ragiono neanche, lo so e basta. Capite? Quindi è un sapere automatico, un sapere istantaneo, è un sapere di quelli che poi ovviamente se sistematizzi può servirti per altri scopi, ma il tuo modo di vivere ne risente. Più tu sei in grado di riconoscere queste espressioni degli altri, è meglio vivi. Più tu sei in grado di sapere come si sentono gli altri, e più stai meglio con loro. Capite? Perché l'empatia è fondante per l'essere umano. L'empatia è un'altra di quelle cose che i bambini spesso e volentieri provano molto di più di noi, tanto per tornare al fanciullo di Pascoli di prima. E poi gli insegniamo a dimenticarsela. Evidentemente, no? Però i bambini, che succede? C'è uno che piange, piangono pure gli altri. E tu, perché devi piangere? Perché sì, perché è contagioso. Le emozioni sono contagiose, ragazzi. Quello è il punto. Uno dei motivi per i quali detesto avere in classe gente obbligata a starci è che forse voi non lo provate, non lo sentite, ma io sì. L'energia di quelli che non vogliono stare in classe e devono starci solo per le firme è un peso per chi fa lezione. Perché la classe, anch'essa, ha un ambiente, un'energia, una sensazione, un feeling, quel famoso feeling di cui parlavamo. Per cui se c'è gente che sta palesemente lì fregandosene e pensando che tu sei uno stronzo, lo senti. Quindi è meglio che se ne vadano, non sto dicendo a nessuno al momento, non è venuto in mente, basta. A volte ad altri vostri colleghi l'ho spiegato in modo un attimo più puntuto, però comunque al momento era soltanto un pourparler. Però è questo il punto, cioè l'elemento di disturbo, l'elemento di stonatura, l'elemento di gioia anche, lo percepisci nei gruppi, nelle feste, no, tutte quelle cose, chi era quell'anima della festa, che vuol dire? Però, guarda un po'. Quindi c'è tutto un ragionare sul contagio emotivo, sulle differenze che questo causa nel modo di lavorare, nel modo di essere, nel modo di affrontare certe situazioni particolari della vita, che possono essere i rapporti di coppia più o meno stabili, eccetera, eccetera, che stiamo lentamente riscoprendo, che sarebbe stato ovvio per certi versi, però dovevamo andare finalmente a trovare i numeretti e dire, guarda, è vero. Allora, di cosa si sono accorti, tanto per dire? Che in coppie di lungo periodo, no? In coppie di lungo corso, c'è la condivisione di stati fisiologici, cioè se uno ha la febbre, c'è la febbre pure l'altro. Quindi noi abbiamo evidentemente dei canali di comunicazione che non sono razionali, non sono coscienti, sono chimici, fisiologici, ormonali, potremmo dire, no? Che però non prendiamo in considerazione, spesso li subiamo, allora c'è quello che ci manda in bestia solo a vederlo, poveraccio, non sa perché, è perché ci sono delle antipatie e delle simpatie che esistono. Capite? Quindi costringermi a lavorare con uno che detesto, che tipo di idea geniale è? Come lavorerò io in un gruppo in cui c'è una persona che odio? A prescindere, in un modo che non è ragionevole, in un modo che è fisico, in un certo senso. Quindi ci sono tutta una serie di riflessi di questo discorso che sono fondamentali. Tenete presente che uno dei modi che l'Inghilterra ha adottato per risolvere il problema delle baby gang, quindi parliamo di questioni estremamente pertinenti al vostro corso di studi, è stato quello di incrementare l'alfabetizzazione emotiva. Hanno cominciato a fare tutti i corsi a scuola per insegnare ai bambini che vuol dire essere contenti, che vuol dire essere annoiati, che vuol dire essere felici, che sono cose diverse, e non le sapevano. Perché, come vi dicevo l'altra volta, se in un processo di socializzazione manca la persona in carne ed ossa e viene devoluto agli agenti vicari, tipo la televisione, tu non impari niente dalla televisione. Capite? Questo tipo di cosa, questo tipo di maestria, o guardi dei film di grandi registi, cosa che capita raramente, ma se vai a prendere i serial, se vai a prendere le trasmissioni normali, le sitcom, eccetera, le espressioni sono tutte esagerate, perché devono farle capire pure al tufo, quindi quando è sorpreso, allora deve far così, sei contento, ma non funziona, perché non li vedi mai quelli così nella realtà. Quindi che ci fai con questo sapere? Nulla. Ti trovi in grado, incapace di capire quello davanti a te che cosa sta provando. Potrebbe essere una persona che ti adora e la tratti a carci in bocca, perché non lo capisci. Capite? Quindi una delle strategie più serie che stanno adottando sia negli Stati Uniti, che è successo? Si è sfasciato tutto. Evviva. Che stanno adottando negli Stati Uniti e in Inghilterra in particolare è questa di alfabetizzazione emotiva, quindi di risocializzazione, se vogliamo, per certi versi, che ovviamente non sarà efficace come avrebbe potuto esserlo nelle prime fasi di vita, ma comunque è meglio che un calcio nei denti, e infatti stanno ottenendo anche dei risultati piuttosto interessanti. Tenete presente che quelle sono nazioni dove come abbiamo visto, culturalmente i rapporti primari sono molto meno privilegiati che non da noi. Noi casi di, come dire, analfabetismo emozionale così marcato difficilmente li testimoniamo. Però questo non vuol dire che non possa accadere. Se continuiamo a far finta di nulla, se continuiamo a non trattare questo argomento nelle socializzazioni, nelle prese d'atto e nelle strategie educative, presto o tardi avremo anche noi l'adolescente che ti dà una coltellata perché gli parla la cosa più normale del mondo. Fine, senza nessun tipo di coinvolgimento, senza nessun tipo di segno. Sapete che uno dei caratteri dei serial killer è l'assoluta incapacità di provare emozioni, che mi pare si chiami alitimia o qualcosa del genere, al momento non sono particolarmente lucido. Però comunque è evidentemente un rischio al quale noi siamo esposti, ed è un rischio al quale siamo esposti per via di queste costruzioni culturali che abbiamo esaminato oggi, perché appunto il nostro, come vedete, delle scelte filosofiche, delle scelte di orientamento, degli orientamenti profondi della cultura, hanno tutta una serie di conseguenze, non finiscono lì. Non è che Cartesio ha detto questa cosa ed è finita là. No, noi ci abbiamo lavorato sopra, ci abbiamo creato tutto il mondo moderno, l'abbiamo costruito su questa presunzione di razionalità. Ed è uno dei motivi per i quali il mondo moderno sta andando male, perché non ha spazio per il male, non ha spazio per il nero, non ha spazio per l'ombra, non sa come trattarlo, eppure quello c'è, capite? Quindi man mano che le condizioni favoriscono l'emergere di situazioni disfunzionali, devianti, via discorrendo, il problema si ripropone sempre di più e non abbiamo gli strumenti. C'è bisogno di ragionare e di riflettere su questi argomenti, farsi due conti, di cominciare a capire in che modo questo sapere investa quello che noi sappiamo e come questo debba essere corretto, modificato, radicalmente rivisto, perché questo è. Ok?